Buonasera, accomodatevi, grazie.
Gentili consiglieri, accomodatevi così possiamo fare l'appello cordialmente, grazie.
Procediamo con il primo appello del Consiglio di Municipio 6 di giovedì 9 marzo 2017. Ariazzi. Barbieri. Benaglia. Bianchi. Broggi. Buro. Carnevali. Cipriani. Clema. Costa. Dall'Occo. De Feo. De Mezza. Delfini. De Muro. Di Renzo. Esposito. Garlaschelli. Goldoni. Neazzi. Minniti. Musotto. Ferri. Piccolo. Prati. Rivolta. Vi prego di fare silenzio. Ruggineni. Russo. Sarina. Uniti. Zaccaria. Venti presenti, il consiglio può avere inizio.
Buonasera a tutti, ancora una volta vi chiedo di accomodarvi ai vostri posti per poter cominciare questa seduta del consiglio di municipio. Allora, come sempre la seduta si apre con gli eventuali interventi dei consiglieri, quindi se c'è qualche consigliere che vuole prendere la parola, questo è il momento in cui lo può fare. Consigliere Goldoni.
Io primo vedo che il direttore ancora non c'è. Ci sarà. Noi però vorremmo il quesito e poi ci farà sapere. Ora, visto che la consigliera Buro ha avuto come risposta dai vostri superiori che la teoria che tutto ciò che questo consiglio doveva approvare doveva essere deliberato prima dalla giunta e dopo passare nelle commissioni e relativamente poi in consiglio, visto che questa teoria è stata praticamente non confutata, mettiamola così, perché quello che c'è scritto è che le due procedure sono tutte e due legittime, quindi rientrando, ecco, il direttore è arrivato, direttore, la domanda era rivolta a lei, visto, immagino che la consigliera Buro abbia scritto anche a lei la risposta che ha ricevuto dagli uffici centrali e insomma la sua teoria che tutto ciò che noi andavamo a deliberare al di fuori delle nostre emozioni dovesse arrivare dalla avere prima il passaggio in giunta praticamente è decaduto, visto che le due strade sono, da quanto c'è scritto, percorribili. Volevo capire quindi da lei, sentire da lei a questo punto se da questo momento in poi le due strade sono percorribili anche in questo municipio oppure se c'è ancora qualche pregiudizio o qualcosa di strano da parte sua. Poi è chiaro che per come è stata scritta la volontà politica, quindi il presidente del municipio, il presidente del consiglio possono decidere anche solo una delle due strade, ma a quel punto è una volontà politica, non è più un'indicazione come era accaduto fino ad oggi e in special modo mi riferisco a come è stato, a come si è arrivati al regolamento che gestisce questo consiglio, questa seduta e i lavori di tutti noi. Quindi poi ci dirà. Fatta questa premessa, passo a presentare tre mozioni. Uno riguarda la richiesta di più sicurezza e controlli a Rione Creta. Sostanzialmente ci troviamo tra la fermata di Bisceglie e Inganni, tutte le case lì dentro, Campo Colombo, tanto per dare un po' di confini, e qui ne succedono ad ogni ora, ormai i malavitosi diciamo che l'hanno preso come luogo, sembra quasi insomma che i cittadini abbiano messo il cartello venite pure a rubare da noi, perché ad ogni ora c'è qualcuno che va, prende, scassa. Quindi con questa mozione non facciamo altro che chiedere un incremento della presenza delle forze dell'ordine e la realizzazione di un sistema di videosorveglianza che disincentivi gli atti criminali o criminosi, come si voglia dire. L'altra mozione riguarda i rimborsi per i commercianti legati ai disagi della N4. Ora sono stati fatti vari bandi, partendo dal primo un po' così fantasioso, dove si chiedevano ai commercianti in una situazione rovinosa che gli avrebbero rimborsato dei soldi se rinnovavano in qualche modo il loro locale, al che insomma è chiaro che se in una via commercialmente morta vai a chiedere a uno di investire pure dei soldi. Comunque, siamo arrivati a oggi con dei rimborsi un attimino generici.
Consigliere Goldoni, lei sa vero che nel regolamento abbiamo cercato di dare anche la presentazione del titolo e non l'argomentazione di ogni singola mozione.
Nel mio hai già finito i tre minuti.
Per quello l'ho interrotto.
Però oggi parlo come capogruppo, perché a Sarina non c'è.
Negli interventi non esiste questa.
Vado veloce, finisco velocemente. Quindi, morale della favola, con questa mozione non si fa altro che chiedere che i criteri vengano estesi, naturalmente parametrati, a tutte le attività sull'asse Lorenteggio e Foppa, naturalmente interessati dal cantiere, anche perché i disagi sono naturalmente di tutte le attività commerciali, sia chi ha il cantiere di fronte ma chi ce l'ha di lato e così via dicendo. L'altra mozione è una cosa che molto probabilmente ricordo essere già stata raccontata, però il problema è ancora lì. Quindi mettere in sicurezza la fermata TM in Voltri direzione Piazza Miani. Praticamente ci ho messo anche una bella foto dove si vede la fermata, le macchine parcheggiate davanti, la donnina o l'omino in attesa dell'autobus in mezzo alla strada. Qui sarebbe il caso che venga realizzato un musone, insomma si mette in sicurezza questa fermata.
Grazie. Terminato. Consigliere Bianchi.
Buonasera. La mia è una domanda al Presidente del Municipio in merito a Via Gola. In Via Gola è stata programmata una manifestazione, non so da parte di quali associazioni. Prima di tutto vorrei sapere quando hanno programmato questa manifestazione, se avevano chiesto di poter fare la manifestazione, l'occupazione spazio pubblico. Poi la cosa strana che è arrivata un'ordinanza dal presidente del municipio di eliminare tutti, come si può dire, le attrezzature, e sono arrivati i vigili della polizia locale a portare via le attrezzature. Allora, o è un'arroganza del presidente per questo lavoro, oppure questi hanno fatto un'operazione dove non avevano i permessi e le richieste che avrebbero dovuto fare. Grazie.
Grazie, do ora la parola al direttore in risposta appunto all'intervento del consigliere Goldoni.
Pronto?
Sì. Io le l'avevo data, quindi provi a vedere, ecco, adesso funziona.
Allora, la questione è il quadro generale di chi ha la potestà di iniziativa nel proporre argomenti da portare in consiglio di municipio. È un quadro che è abbastanza diversificato a seconda anche degli argomenti, però limitandoci all'aspetto giunta-consiglio, le cose stanno così. Allora, la regola generale è che le delibere che vanno in consiglio, l'iniziativa fondamentalmente spetta alla giunta su tutta una serie di argomenti, compresi i regolamenti. Quindi il regolamento del consiglio di municipio, che è stato portato in consiglio a seguito di iniziativa della giunta che ha proposto un testo, la procedura è stata assolutamente corretta, perché questo è santificato anche dalla segreteria generale. Non è una mia opinione personale, io non ho mai opinioni personali per quel che riguarda le cose del Comune di Milano, anzi, quando le ho opinioni preferisco addirittura non dirle. Quindi questo è. Poi, oltre alla potestà di iniziativa della Giunta su quasi tutti gli argomenti di competenza del Consiglio Comunale, per esempio del Consiglio di Municipio, per esempio l'approvazione del referendum municipale, non passa attraverso l'iniziativa della Giunta, passa attraverso direttamente l'iniziativa del Consiglio. Oltre all'iniziativa della Giunta c'è l'iniziativa consigliare, cioè dei consiglieri. Allora, il quadro normativo, le fonti di riferimento sono lo statuto del Comune di Milano, che dice all'articolo 25 che i consiglieri possono proporre iniziative deliberative su materie ovviamente di competenza del Consiglio Comunale e quindi anche del Consiglio di Municipio, sulla base di un'altra norma che poi vedremo, ovviamente con la sottoscrizione di almeno 5 consiglieri e del sindaco. E in questo caso l'iscrizione all'ordine del giorno deve avvenire per norma statutaria entro 20 giorni. Oltre a questo tipo di iniziativa dei consiglieri c'è l'iniziativa del singolo consigliere, che è richiamata anche nello statuto nell'articolo 25, solo che dice lo statuto non va iscritto all'ordine del giorno tassativamente entro 20 giorni, ma va iscritto secondo i tempi normali previsti dal regolamento del Consiglio Comunale. Il regolamento del Consiglio Comunale, in un'altra norma, nel primo comma, dice che al singolo consigliere spetta il diritto di iniziativa consigliare, di iniziativa deliberativa, quindi di proporre un testo di delibera che poi segue ovviamente la trafila del parere di legittimità, del parere di regolarità, quindi ovviamente questo non cambia, però il singolo consigliere può proporre l'iniziativa deliberativa. Il regolamento dei municipi, in una norma, attribuisce le potestà del consigliere di municipio in modo uniforme e parallele e conforme alle potestà del consigliere comunale. Quindi lo status del consigliere di municipio da questo punto di vista è assolutamente uniforme a quello del consigliere comunale. Allora, domanda, quindi non nascondo niente perché sto nelle norme, ovviamente, anche perché poi non è certo un mio problema un'iniziativa piuttosto che un'altra. Ovviamente, allora, l'iniziativa del consigliere può essere esercitata legittimamente? La risposta è sì, perché lo prevede lo statuto nelle forme dello statuto e perché lo prevede il regolamento del Consiglio Comunale a cui per analogia ci uniformiamo e perché lo prevede il regolamento dei municipi che statuisce questa analogia. Il punto, quindi, questo non toglie che però la procedura dell'iniziativa di giunta sulla quasi totale degli argomenti, e per alcuni argomenti ha una competenza di iniziativa addirittura esclusiva, per esempio certe relazioni sull'andamento dei servizi, sull'utilizzo delle spese e cose di questo genere, e la competenza addirittura esclusiva della giunta. Poi ci sono anche altre iniziative tipo l'iniziativa popolare, ma quello è un altro discorso. Comunque la procedura che abbiamo seguito finora dell'iniziativa di giunta sugli argomenti che sono stati oggetto di iniziativa di giunta è assolutamente corretta. Nessuno ha eccepito questa cosa, nonostante i tanti scritti, i tanti problemi sollevati. Tutti hanno confermato la correttezza della procedura. E quella è la procedura ordinaria. C'è l'iniziativa deliberativa del singolo consigliere o di più consiglieri che è legittimata da quelle fonti che ho detto. Poi il problema dell'iniziativa, che io ho posto anche in direzione, nel senso che c'è il problema qual è? Che è vero che poi le norme dicono questo, noi possiamo anche decidere di applicare le norme, non c'è problema, però 9 municipi che poi partono, succedono 9 cose diverse. Allora, compito della direzione è quello di coordinare e uniformare il più possibile le cose. Ovviamente, siccome non c'è stato fino a questo momento una disposizione uniforme o comunque tagli la testa al toro, per cui sul problema dell'iniziativa del singolo consigliere almeno non abbiamo posto in particolare rilievo questa strada. Però questo è un problema di coordinamento e va bene. Però non è neanche necessario il coordinamento, ci sono delle norme di riferimento che sono chiare, senza se e senza ma, per cui l'iniziativa consigliare del singolo consigliere o di gruppi di consiglieri ai sensi di statuto e ai sensi di regolamenti è assolutamente ammissibile. Questo non pone in discussione che la procedura finora utilizzata dell'iniziativa di giunta su argomenti conformi alla competenza della giunta a essere iniziatore, eccetera, è stata assolutamente corretta, come è stato ribadito e santificato anche a livello di sede centrale.
Grazie. Consigliere Piccolo.
Buonasera. Anch'io, come il mio collega Goldoni, faccio una mozione sulla sicurezza. Dato che facciamo parte della Lega e quindi mettiamo come fonte principale per una città come Milano la sicurezza. E volevo soltanto dire due cose, dato che nelle zone di via Valbavona e via Inganni, specialmente nelle case popolari, dalla mattina alla sera, dato che i cittadini ogni volta chiamano, si lamentano per il degrado, furti e spaccio, quindi ho dovuto fare per forza questa mozione, sperando che il Presidente o chi che sia si mettano in movimento per far intervenire i vigili, non lo so, perché qua i vigili stanno all'ufficio dalla mattina alla sera, non lo so, in mezzo alla strada non li vedo mai. Forse per fare qualche multa ci stanno. Solo questo.
Grazie. Consigliera Buro.
Sì, buonasera. Allora, il primo punto che vorrei toccare è sicuramente la questione che è stata attenzionata e posta in discussione dal consigliere Goldoni, a cui ha risposto il direttore Cafagna. Ci premeva unicamente sottolineare non certo interpretare in maniera estensiva l'articolo 39 del regolamento, che viene mutuato sicuramente dal testo unico, ma ci premeva sottolineare quanto ha scritto il direttore Federico Bordogna, nel senso l'interpretazione che l'iniziativa, noi non stiamo parlando del singolo consigliere, stavamo discutendo sulla questione se è necessario, è obbligatorio, è perentorio, è ordinativo il passaggio di tutti gli atti dalla Giunta, atti di competenza del Consiglio, se è obbligatorio che passino dalla Giunta. Questo non c'è scritto da nessuna parte, da nessuna parte. Il Comune di Milano può agire così, nel senso che può aver dato un'interpretazione di questa norma, il Comune di Milano. Se noi prendiamo a caso, a campione, altri comuni, parlo di grandi comuni, parlo per esempio il Comune di Roma, il Comune di Torino, vediamo che questa è la norma, è la stessa, testo unico, è uguale in tutta Italia, che viene interpretato diversamente. Allora, nessuno voleva mettere in evidenza la scorrettezza di un aspetto o di una procedura o di un'altra, ma solo unicamente la possibilità che entrambe le soluzioni, le interpretazioni, possono essere corrette. Bordogna conclude il suo scritto dicendo: viene lasciato un po' alla sensibilità politica, e questo è quello che noi volevamo mettere in evidenza. Nessuno va a contestare la correttezza o la legittimità degli atti, questo mi sembra che nessuno, dopo aver scritto, ci siamo chiariti, appunto. Però comunque è bene che tutti sappiano che alcuni municipi appartenenti al Comune di Milano hanno interpretato l'articolo 39 in maniera diversa, ossia l'atto regolamento del municipio non è passato dalla Giunta, è passato solo dal Consiglio. Quindi, siccome parliamo di un unico comune, che è il Comune di Milano, è ovvio che è eclatante questa cosa. Allora, una direzione centrale che non sa coordinare, beh, noi comunque cominciamo a prendere atto di questo, che non c'è la capacità a livello centrale, sto dicendo, non a livello locale. A livello locale è ovvio che si seguono le indicazioni, e questo, io penso che con questo di aver concluso questo aspetto. E invece, siccome i minuti sono sempre pochi, presento due interrogazioni. Una prima interrogazione è relativa alla richiesta di conoscere con esattezza il numero dei cittadini in carico ai servizi sociali del municipio, e ho chiesto alcune specifiche. E poi la seconda invece è la segnalazione, e chiediamo quali sono le misure che questo municipio intende adottare per far fronte alla situazione di ormai di congestione del traffico sul cavalcavia Don Milani e via Giambellino. Sappiamo tutti che c'è la costruzione della metropolitana, ma sappiamo tutti che non si può stare sul cavalcavia un'ora e mezza, cioè per fare 100 metri di strada. Bisogna trovare delle soluzioni. Se avete idea di che cosa si possa fare? Grazie.
Grazie. Allora, chiedo scusa consigliere Goldoni, però non è previsto un secondo intervento dello stesso consigliere, quindi no, adesso siamo, cerchiamo di essere seri, poi allora. Allora, piuttosto allora io le consiglio, facciamo così, consegni il testo al direttore, dopodiché il direttore vedrà come risponderle, o lo può leggere in un altro momento, può fare un'interrogazione rivolta al direttore. Anche perché dopo si apre un dibattito, allora piuttosto ha più senso convocare una commissione trasparenza su questa cosa qui, se volete argomentare, perché questo non è il momento dell'argomentazione. Legga quello che ha scritto, però poi non si apre il dibattito, perché sennò non riusciamo a iniziare.
Aspetta che si riattiva.
La parola.
Devo prendere il testo giusto, non vorrei mai leggere una parola invece di un'altra. Allora, Eccoci qua. Allora, sostanzialmente la lettera del dottor Borgogna termina col dire. Dunque, tutto ciò premesso con riguardo alla procedura di adozione di detto regolamento, contemperando al quadro normativo sopra esplicitato con il rispetto della sensibilità politica dei singoli municipi e dei rapporti interni tra i loro organi, nonché delle caratteristiche di ciascuno, si ritiene che l'iter di approvazione del regolamento del Consiglio Municipale possa essere correttamente espletato sia sulla base di una proposta di iniziativa consiliare che tramite uno schema di regolamento proposto dalla stessa giunta del Consiglio di Municipio. Punto. Mi pare che qui si dica che tutte le due strade siano corrette, mentre lei ha detto la strada corretta è quella che abbiamo seguito. Poi decidete tra di voi direttori chi ha ragione, però è chiaro che uno dei due ha torto.
Grazie. Allora, a questo punto apriamo la possibilità di intervento ai cittadini. Io ho qui la signora Anna Di Scipio. Allora, facciamo una... Scusi signora Di Scipio, facciamo dare una risposta immediata al Presidente e poi le do la parola.
Premesso che non esiste l'arroganza di un organo amministrativo, al limite esiste l'abuso d'ufficio, l'arroganza è un concetto diciamo a cui si dà un colore di altro tipo. Comunque, premesso questo, non ho ordinato, non ho fatto nessuna ordinanza di sgombero di alcunché, quindi se le è giunta questa informazione è un'informazione assolutamente sbagliata. Mi sono informato sulla vicenda, credo che qualche cittadino abbia segnalato che c'erano determinati arredi, che per gli stessi non era stato richiesto e ottenuto un'occupazione suolo e quindi ha contattato AMSA per farli rimuovere insieme a polizia locale. Peraltro, quindi, di norma quello che è avvenuto è assolutamente corretto, non di meno, quegli arredi erano comunque, lo segnalo perché credo che sia una sensibilità che è giusto avere come organismo anche politico, quegli arredi sono stato frutto di un positivo, dal mio punto di vista, movimento di diciamo emersione, di partecipazione attiva da parte della cittadinanza che, come sapete, in Via Gola si sta organizzando per fare socialità partecipata per una serie di iniziative e far vivere il quartiere in maniera un po' diversa da quella a cui solitamente è abituato. Quindi diciamo che la spinta propositiva credo che sia da favorire e da aiutare. Stiamo parlando principalmente di associazioni culturali, di associazioni di terzo settore, diciamo anche abbastanza attive sul nostro territorio e molto ben viste, oltre che di singoli cittadini e comitati, quindi l'azione di per sé è positiva, le modalità non erano in linea con i regolamenti e quindi giustamente è intervenuta AMSA per rimuovere quello che non poteva rimanere sul suolo pubblico. Comunque non c'è stato un intervento da parte del Presidente, della Giunta o di nessun organo di questa amministrazione. Mi sembra molto strano perché mi hanno anche chiamato dal giorno e non è quello che ho riferito io, quindi mi sembra molto strano che mi hanno scritto. No, se me lo manda chiederò una rettifica. Se me lo manda sì, perché chiederò una rettifica, perché direi che... Ok.
Grazie. Allora, la signora se si può riprenotare così le do la parola. Prego.
Allora, visto che giovedì scorso mi avete interrotto e mi avete chiuso i microfoni, io ho riproposto le stesse cose, non poteva mancare. Volevo fare una premessa e una puntualizzazione. Se qualcuno si sente offeso da quello che dico io, è pregato di non chiamare né polizia né nessuno e di andarmi direttamente a denunciare. Questa è la mia premessa. Ok? Perché non dipende dal consiglio di zona, dipende dalla persona che si offende e chiama polizia, vigile, eccetera, eccetera. Ok? Voi non mi dovete chiudere il microfono. Voi impedite un esercizio della persona. Ok?
Noi diamo delle norme che è diverso.
No, le norme non le date, non stanno scritte da nessuna parte le norme. Allora, se io offendo, voi mi denunciate. Punto.
non dipende dal consiglio di zona, dipende dalla persona, ok? Perché il ditino su quella roba lì ce l'ha lei, Zaccaria. Chiuso. Allora, sicurezza soggetti CPS e quale assistenza? Mi dispiace che non c'è la Rita Barbieri stasera, però siamo in balia delle onde col CPS. Allora, chiami e non c'è nessuno. Hai bisogno all'improvviso di sapere qualcosa e non c'è nessuno, ma non è il cittadino, sono direttamente le custodi che non riescono a sapere niente, per cui il problema rimane sempre là. Allora c'è bisogno di far venire il primario della psichiatria del San Carlo qui e di venire a puntualizzare il perché in via Soderini non funziona, quegli uffici non funzionano, quelli sono uffici sì dell'altro, però sono anche comunali. Allora, fatemi questa cortesia, perché sennò altrimenti Bitti lo chiamo io e gli dico le cose come stanno, perché non si può andare avanti così. Noi abbiamo dei soggetti nelle case popolari che gravemente ammalati, qui rischiano coltellate tra di loro, è una cosa grave, ve lo dovete mettere in testa, e la Rita Barbieri deve intervenire, questa è una questione anche di sicurezza, per cui dovrebbe intervenire anche Riacci, però non ci muovo poi, che Dio non voglia, chissà perché, punto. Aria, cani, bellini, manutenzione verde e guardie ecologiche. Guardie ecologiche ve l'ho già detto. Aria, cani, bellini, manutenzione verde, ok. Finalmente il problema l'ho risolto io, non l'avete risolto voi, perché ho fatto il diavolo a quattro con l'AMSA, l'AMSA è arrivata e si è arrivata a capire che devono pulire tutti i giorni. Ora stanno venendo tutti i giorni e stanno venendo a pulire. Ancora una volta il cittadino risolva la situazione. Poi ditemi che cavolo ci fate là. Boh, non lo so. Istituzione di richiesta di accesso a aria ca- questo non la- questa cosa qui io l'ho detta giovedì scorso e non l'avete capita. Non l'avete capita. Istituzione di richiesta di accesso a aria cani per debellare infezioni come parvovirosi, cimurro e epatite. Infettiva canina e leptospirosi, vaccinazione di prassi annuale, al fine anche di una banca dati municipale della popolazione canina. Allora, visto che nell'area cani entra il cane porci, sì, certo, a questo punto io chiedevo, e mo ve la voglio spiegare meglio, di fare un modulo, se volete ve lo do io il modulo, se non volete perdere tempo. Le persone verranno a registrarsi presso il consiglio di zona proprietario di cani, devono esibire queste vaccinazioni perché è per prassi che devono averle e poi fanno l'accesso, perché sennò qua nell'area cane ci prendiamo a coltellate, specialmente nella zona mia. Oggi io ne ho contati 10 che non hanno raccolto, poi diamo torta l'AMSA. Allora il problema lo dobbiamo prendere dalla base. Poi mi dovete far venire qui, per favore, l'assessore Guaineri, perché non si capisce bene, lei ha la delega per la difesa degli animali, ma questa Guaineri non si vede mai. Allora, se può fa l'avvocato, se lo fa nel suo studio, a noi non ci interessa, però deve venire a spiegare qui quali sono le sue mansioni e le sue deleghe, la Guaineri, perché non sta facendo niente, niente proprio. Allora, pulizie binari tram 14 alle fermate, andate a vedere alle fermate che cosa c'è, salicate tutto e portatevelo a casa, perché fa veramente bene. Che cosa c'è alle fermate davanti alla pensilina dove tu aspetti? Io ho delle fotografie che, di Diodati che vi fanno rabbrividire per che cosa c'è. Dice, vabbè, ma tu non cammini sul binario, siamo d'accordo, però solamente vedere quella roba, oh, ma ci vuole lo stomaco, ci vuole stomaco. Allora si era fatto un progetto con Maiorino. Maiorino aveva mandato delle persone volontarie a pulire. Dove è andato a finire questo progetto? Io non vedo più queste persone. Non è finito? Cioè, punto interrogativo, è finito questo progetto. Allora chiedete a Maiorino, per favore, se ancora esiste questo progetto di persone che vengono a pulire la zona. Allora. Marciapiede precipitato in via Bellini e Giambellino, vi ho già segnalato che è precipitato un marciapiede, la gente la gente inciampa lì a 30 giorni, 40 giorni di prognosi. Vogliamo vedere di avvertire il e farlo venire per controllare. Ci sono i binari lì di via Giambellino, angolo via Bellini. Tutti, non lo so, sono venuti fuori proprio. Cioè, si è sollevato proprio il selciato dal binario. Aspettiamo che succeda qualcosa. Cioè, mandate qualcuno a controllare. Volevo sapere qualcosa dei giardini condivisi in Giambellino 129. Avete fatto fare, avete fatto vincere l'appalto a una società, un'associazione, una Olus, devo averlo qui, che è in via dall'altra parte della città. Lo sapete questo, no? Ce l'ho qua, ce l'ho. Oh, mica me le togni le cose, eh?
Retail.
Approvazione del progetto generale, sì, sì, esatto. La Retec, che sta in Melchiorre Gioia, dovrebbe mettere a posto i giardini al 129, giardini condivisi. Che avete fatto? Ci avete dato i soldi a questo? Hanno incassato i soldi, non hanno fatto niente, le tech se ne è scappate, che è successo? Lo so, ma vogliamo dire alla gente cos'è che è successo? Io questo l'ho stampato. Ok, la gente lo sa, ma sto giardino condiviso dove sta? Si sono pigliati i soldi questi e non hanno fatto niente? Cioè, qua vogliamo saperlo, Non è che sotto sotto si fanno le cose e poi dopo, ah sì, 129, io ci passo vicino e non c'è ancora niente. Boh, ditemelo voi. Niente, ho finito.
Bene.
Volete qualche altra cosa?
No, per ora direi che l'elenco è abbastanza denso, adesso daranno alcune
risposte. Fatemi sapere qualcosa, perché allora, dall'episodio di giovedì scorso, la mia decisione, la decisione dei miei associati è stata questa, ci rivolgiamo direttamente in alto, perché fino ad ora noi vi diciamo le cose, voi o non le sapete risolvere, perché poi alla fine le risolviamo noi, oppure non le volete risolvere, ma basta dirlo. Vi ringrazio.
Grazie a lei. Signora Palomares? Vi faccio rispondere dopo se volete dire qualcosa. Entrambi. Come volete. Ecco, può parlare, signora.
Buonasera a tutti. Allora, io parlo di sicurezza, la mozione pulizia e marciapiedi. In via Odassio, al numero 6 e al numero 8, ci sono dei tombini e delle buche grosse che ieri pomeriggio è caduto una signora. E lo aveva segnalato mi sa i primi giorni di gennaio o qualcosa. Dopo su via Lorenzeggio e anche Odacio ci sono tanti escrementi di cani in quasi tutta la via da 179 che arriva a via Odacio 8 e penso che le persone che hanno il cane hanno diritto di raccogliere anche quello col sacchettino, mettersi i guanti come lo fanno in Spagna, in Barcellona. E dopo la gente a volte cade, a volte sai, non è bello da vedere sulle strade. Dopo un'altra cosa, arrivando a via Giambellino con via Odassio c'è un bar, angolo via Giambellino con Odassio, lì c'è delle piante che lei si passa tutte le mattine e trova delle bottiglie di birre, bicchieri, tante cose, pattumiere, e dopo un odore sulle piante proprio perché il bar ha chiesto un affitto, un pezzo di marciapiedi, che non è corretto che uno si deve spostare dove c'è il marciapiedi, che non è giusto che uno deve farsi del male la caviglia. E lì c'è un odore pazzesco, io passo tutte le mattine e non c'è verso, ho fotografato da lunedì a ieri, era tutte le mattine birre per terre, bottiglie di vino, pattumiera. Dopo abbiamo chiesto sulle strade che le macchine vanno troppo veloce. Abbiamo chiesto le strisce pedonali, almeno le strisce pedonali e un po' di rally di quella parte. La videosorveglianza e un po' di illuminazione, perché lì la notte è molto pericoloso camminare. Molto pericoloso. Se io non mi azzardo da camminare dopo le 9, perché non vedi gente bella lì, vedi gente che spaccia. L'ultima cosa è, vicino all'Esselunga c'è un parcheggio che è abusivo, penso, dove si fermano tanti uomini lì a fumare, a spacciare, anche a bere. Io mi sono trovata ieri verso le 7, mi è venuto paura di passare proprio per prendere la 50. Ho dovuto fare il giro, attraversare dall'altra parte, perché lì non è che si trova uno, due uomini, si trovano più o meno 9-10 uomini lì la notte e chiedono i soldi per bere. Non è giusto che uno sulle strade non deve avere la sicurezza. È tutto lì.
Grazie mille, grazie. Allora, se c'è qualche intervento di risposta ad alcune delle questioni, precedente.
Sì, allora do qualche risposta alle domande che sono state fatte. Allora, per quanto riguarda il tema della associazione Retake che è stata citata, del giardino condiviso, allora è stata deliberata in realtà qualche settimana fa, adesso non ho sotto mano la data, ma si parla di qualche settimana fa, un progetto di giardino condiviso gestito dall'associazione Retec, che è un'associazione che in realtà opera a livello cittadino, non solo in Melchiorre Gioia, nel senso che è un'associazione attiva su tutta la città di Milano, con diversi associati in area Giambellino, da cui è nata in realtà la proposta, quindi gli associati dell'associazione Retec che sono nel nostro territorio, è nata la proposta di realizzare questo giardino condiviso. Come tutti i giardini condivisi non c'è un appalto, semplicemente c'è una richiesta di un'associazione che chiede di prendersi in carico un'area, diciamo, in condizioni disastrate, di sistemarla a proprie spese, perché non c'è neanche un contributo, e quindi è una cosa molto positiva quando avviene, purtroppo meno di quanto avviene, meno spesso di quanto vorremmo, e quindi è stata deliberata questa iniziativa. Per cui nei prossimi mesi evidentemente l'iniziativa vedrà la sua realizzazione. È stato avviato anche un bel percorso di interlocuzione con le scuole del territorio, nello specifico la scuola di Vescovi Siciliani, perché all'interno di questo giardino c'è anche l'idea di realizzare un'attività insieme ai bambini delle scuole, della scuola di Vespri, quindi far andare lì ragazzi in diverse uscite, quindi una cosa molto, molto bella. Ricordo a tutti che si tratta di un'area che da diversi decenni, credo 50-60 anni, in realtà è utilizzata come discarica, e quindi anche sversamento di materiale, eccetera, eccetera. Per cui diciamo che è una notizia più da festeggiare che da attaccare, indagare o mettere sotto la lente. Piuttosto io invito tutti i cittadini a farne parte, perché il senso del giardino condiviso è proprio quello: si crea uno spazio che deve essere uno spazio accessibile a tutti, quindi spero che sia uno spazio di socialità di tutti quanti, dell'associazione Retec, dell'associazione del territorio, dei cittadini che lì vicino ci vivono. Sul tema i temi della pulizia, li metto un po' tutti assieme. Voi sapete che gli interventi di pulizia sono quasi quotidiani sulle nostre strade. C'è un problema di educazione, ce lo siamo detti mille volte, per cui il mezzo passa, pulisce, il problema è che se 10 minuti dopo qualcuno lascia lì la bottiglia o non raccoglie le iniezioni dei cani, eccetera, 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 non si può chiedere ad AMSA di passare ogni 10 minuti, bisogna anche, educare la popolazione a fare questo. A questo proposito mi informo ad esempio che sono stati messi in quest'estate 500 cartelli, se non sbaglio, circa nelle nostre aree verdi, che sensibilizzano i padroni dei cani a raccogliere le deiezioni, gli dicono che ci sono determinate regole. alcuni dei cartelli sono stati diversi e li reinseriremo per farvi capire che molto spesso anche le azioni di sensibilizzazione purtroppo non incontrano, diciamo, l'educazione dei cittadini. Questo è un dato di fatto su cui evidentemente intervenire con ancora più forza. Per quanto riguarda Viodazio, signora Palomares, noi abbiamo inserito Viodazio all'interno del piano telecamere. È una delle vie su cui abbiamo dedicato maggiore attenzione, perché adesso non ricordo il numero esatto, però diciamo nel quadrilatero Segneri, Tirana, abbiamo chiesto quasi una decina, 7 telecamere in tutta l'area su un totale, cioè nel senso, diciamo che ne abbiamo chieste veramente parecchie rispetto al totale che avevamo disponibile, e anche un piano di rafforzamento dell'illuminazione. Quindi questa cosa che lei chiede l'abbiamo chiesta anche noi al comune, nei tempi normali dell'amministrazione dovrebbe essere realizzata. Gliel'avevo già detto, glielo ripeto, però nel senso, magari ricordiamolo poi anche per le prossime volte. Abbiamo indicato anche quella come area in cui concentrare i vigili di quartiere, quindi telecamere, illuminazione, vigili di quartiere, l'area di Odazio, Segneri, Tirana, quindi tutto il quadrato delle case popolari e Largo Balestra sono attenzionati. E direi che mi pare. Sui marciapiedi invece deve essere fatta una delibera, un percorso di commissione, una delibera sulla manutenzione delle strade dei marciapiedi, quindi sarà oggetto di trattazione di questo consiglio, credo. Adesso guardo il Presidente della Commissione Urbanistica, credo nelle prossime settimane, abbiamo già, lo guardo nel senso che ha molti impegni che sta portando avanti, le aree verdi, le aree cani, le aree giochi, c'è anche l'illuminazione, le telecamere, sono tutte cose passate bene o male dalla Commissione, anche il tema dei marciapiedi delle strade sarà oggetto di prossima trattazione. Non abbiamo deleghe sui CPS come municipio, quindi diciamo c'è poco che si possa fare come municipio, credo che il livello sia addirittura regionale, quindi diciamo che è una cosa molto lontana da questa istituzione.
Posso aggiungere un pezzetto perché
non ti devo dare la parola.
No, volevo aggiungere un pezzetto che aveva detto anche la signora Bandiere.
Vanno chiamati i vigili nel momento in cui questa persona, diciamo così, tra virgolette, aggredisce. Non possiamo farlo noi. Il momento in cui escono, se quella persona non sta facendo nulla, non si può, perché gli assistenti sociali vanno a casa, la persona è tranquilla, non possono obbligarla. Il momento in cui fa qualcosa, come ci aveva segnalato, che al mercato era in giro, che faceva, creava problemi non da poco, ci siamo informati. Bisogna chiamare i vigili chiamano l'ospedale, il CPS, li portano, li fanno il trattamento, però non possono tenerli a vita o mandarli in un istituto, non si può fare. E perché non si può? Perché se la persona... E perché questo pare che sia il regolamento, la persona si riprende, si ristabilizza. A noi come regola ha andato queste, poi
Allora, grazie. Io non ho avuto altre richieste da altri cittadini. Quindi a questo signora, per la velocità sulla sicurezza stradale anche credo che dovremmo fare sempre una commissione con il presidente Delfini, perché ci arrivano comunque tante segnalazioni sparse, no? E noi dobbiamo creare delle delibere che ne tengano insieme diverse, quindi anche presidente Delfini, vero che anche sulla sicurezza stradale ci andremo a sì. No, però adesso, a parte gli scherzi, il problema è che se noi diamo agli uffici competenti singole segnalazioni, noi le raccogliamo, poi facciamo delle delibere quadro che mandiamo, quindi voi fate benissimo a darcele e sicuramente ne prendiamo nota, poi le inseriamo, come è avvenuto per l'illuminazione, per i vigili di quartiere, in dei quadri un po' zonali, non solo del singolo, magari della singola via che voi ci segnalate. Sì, l'abbiamo, adesso poi passerò anche le mail che ricevo, quindi quella della Discipio e quella della signora appunto Palomares, entrambe le mail, poiché contengono i punti, le posso poi passare alle persone che se ne occuperanno in modo che abbiano un promemoria. Lei se vuole mi può mandare anche delle foto, cioè questo vale per tutti, se avete delle foto da corredare agli interventi io poi le posso inoltrare alle persone interessate. Se lei vuole fare delle foto, non so come reagiscono, veda un po' lei. Allora, iniziamo con a questo punto la nomina degli scrutatori. Allora, secondo me un ottimo scrutatore dovrebbe essere Fabrizio Delfini, proprio perché ha avuto non fa quasi nulla, quindi può fare lo scrutatore. Poi direi anche Gianna, che è vicina, quindi così Gianna Cipriani, e no, Fabrizio Prati, che no, Fabrizio Prati, che è una persona precisa e quindi viene nominato anche lui. Allora, scusate, prima di cominciare i lavori approviamo il verbale della seduta precedente e vi do un quadro molto veloce per quanto riguarda i progressi nelle interrogazioni, che sapete vi devo raccontare brevemente. Allora, abbiamo in scadenza quelle che dovevano essere trattate l'altra volta, non ve le sto a ripetere, abbiamo avuto 3 risposte da parte dell'assessore Meazzi, quindi dovreste averle ricevute, però sul giorno del ricordo, insieme anche appunto a Minniti, sulla questione dei topi sollevata dalla consigliera Buro e sulla festa di via Washington, quindi queste 3 interrogazioni hanno ricevuto risposta, dovreste avere appunto ricevuto la comunicazione per iscritto. Ci sono alcune interrogazioni per la consigliera Barbieri, per l'assessora Barbieri, che stasera non c'è e che le solleciteremo per il prossimo consiglio, in particolare relative a dei temi o di viabilità e parcheggi oppure dei temi sociali. E poi abbiamo una serie di approfondimenti ancora legati a delle iniziative di Natale, dove però effettivamente mancava una integrazione su che tipologia di informazioni precisamente volevate, perché noi nell'ambito trasparenza abbiamo molte informazioni, diteci come le volete organizzate. Mi rivolgo in particolare appunto al consigliere Di Renzo. Quindi per iscritto ce l'avevamo detti, ci dite come volete che siano organizzate le informazioni, perché se no noi ve le diamo così come le abbiamo scaricate e non sono molto leggibili. Dopodiché le altre sono appena arrivate, quindi hanno una scadenza molto più lontana nel tempo. Bene, allora iniziamo quindi il primo punto all'ordine del giorno. Allora, è vero, la risposta all'interrogazione sulle strutture sportive è che è arrivata la risposta dello sport e abbiamo l'elenco sia delle convenzioni che le convenzioni stesse. Sono molto pesanti, ora io ho proposto che venissero messe in un faldone consultabili. No, ma perché? No, era un'interrogazione. No, però è vero, posto che errore mio che non ho dato conto di un'interrogazione, ma perché non abbiamo la risposta definitiva. Allora, il tema è che sono molto pesanti queste convenzioni, ci sono anche dei dati sensibili, che sono i dati dei concessionari, fra cui appunto indirizzo, numero di telefono e così via. Quindi mi hanno fatto notare che verrà fatta una richiesta di approfondimento per sapere se tutti questi dati possono essere pubblicati oppure se verranno messi in un faldone negli uffici dove sono i consiglieri li possano consultare. Quindi l'idea è che tutti li possano consultare, bisogna capire se possono anche essere trasmessi a tutti e con quali modalità per non intasarvi la posta, perché si parla di diversi mega di documentazione, lo so per esperienza perché ho visto che tipo di documentazione è, quindi questi dati li abbiamo, dobbiamo solo fare un riscontro da questo punto di vista. No, mi spiace, sono davvero spiacente. No. Poi anche venendo alla capigruppo si possono scoprire molte cose interessanti e discutere di questi argomenti. Allora, Va bene, allora iniziamo con le linee di indirizzo per l'affidamento del servizio di conduzione di attività aggregative nei CAM e nei centri socio-ricreativi per il periodo 2017-2019. Questa è una delibera che va a creare delle linee di indirizzo per un futuro bando, no? Che poi sarà appunto oggetto di una ulteriore delibera di giunta. Chiedo quindi che venga dettagliata la delibera. Prego, assessore Ariazzi.
Presentare la proposta di delibera che è in discussione questa sera, mettendo insieme una serie di dati, quindi fornire al Consiglio una serie di dati che traccino un po' il bilancio di questi due anni precedenti, e così faccio. Vi chiedo scusa se userò qualche minuto in più, ma credo che avrete a disposizione una serie di elementi, una serie di dati, in modo che nel dibattito si possa davvero approfondire in maniera sostenuta la proposta di cui discuteremo. Nel municipio 6 sono stati istituiti 3 CAM, centri di aggregazione multifunzionale, che sono in La Spezia, Legioni Romane e San Paolino, e 2 CSRCA, che li abbrevio, Centri socio-ricreativo culturali per anziani, che sono l'Astronave e Anziani Terza Età, più 4 CAG, che sono centri di aggregazione giovanile gestiti da associazioni. Le attività che oggi si svolgono presso le sedi dei CAM sono affidate in parte all'associazione Timanada, che si è aggiudicata alla gara d'appalto del luglio del 2015 per il periodo di attività settembre 2015-agosto 2017. In parte affidati a titolo volontario a esperti che da anni offrono la loro professionalità di implementare e arricchire l'offerta di programmazione dei corsi di letteratura, di lingue straniere, laboratori artistico manuali, attivazione e gestione di spazi auto-organizzati ed altro. Le attività proposte, che costituiscono il palinsesto dei nostri 3 CAM, sono state molto apprezzate dall'utenza, come rilevato dalla stessa indagine effettuata dal Servizio Pianificazione e Controllo del Comune di Milano nel 2015, dove spiccano per alto gradimento le attività motorie, i corsi di ballo, i corsi di informatica, quelli di lingua straniera, i laboratori artistici, i corsi di letteratura e le attività per bambini. L'indice medio di gradimento finale degli utenti in quella occasione è stato del 98% su una campionatura di 732 questionari, pari all'8,5% circa, degli 8.904 utenti che hanno frequentato le attività dei CAM nell'arco del 2015. Nel periodo 2015-2016 sono stati introdotti nuovi tipi di attività, quali ad esempio i gruppi di cammino con partenza da Legione Romagna e La Spezia, un corso di autodifesa realizzato presso l'Istituto ENAIP e il Liceo Marconi, destinate alle studentesse iscritte agli istituti stessi, ad alcune ragazze e ragazzi della zona, corsi di danza terapia al CAM San Paolino e La Spezia, di taglio e cucito in Legioni Romane, oltre all'istituzione dei vari livelli per alcuni corsi, ad esempio informatica, lingue straniere, acquarello, scrittura creativa. Se consideriamo che nel 2014 gli utenti CAM sono stati 7.954 e 9.750 nel 2016, è evidente un importante incremento dell'utilizzo nel periodo considerato, perché è stato di circa 1.800 utenti, un dato importante a cui penso questo municipio e questo consiglio possono guardare con grande fiducia al futuro. Oggi per taluni corsi abbiamo ancora liste d'attesa, costituite complessivamente da circa 735 persone, che sono il 7,5% degli iscritti e partecipanti ai CAM, In particolare, per alcuni corsi come ginnastica, informatica, balli di gruppo, danze popolari, yoga, inglese base ed avanzato, ginnastica in acqua. Nel corso dell'anno solare, comunque, avremo un alleggerimento fisiologico dato dagli inserimenti sui posti resi disponibili a causa di rinunce alla partecipazione, dall'attivazione di nuovi corsi grazie alla disponibilità di altri volontari che si mettono a disposizione. I volontari sono una grande risorsa per questo municipio, perché con la loro competenza e disponibilità permettono di aumentare e qualificare sempre di più l'offerta dei CAM all'insieme dei cittadini del territorio. A dicembre del 2016 sono state prodotte incasellate nei quartieri Barona, Giambellino, Lorenteggio e Navigli 25.000 brochure per informare e far conoscere ai cittadini e alle loro famiglie le attività del CAM, dei centri socio-ricreativo per anziani e i molti altri servizi che il Municipio 6 e il Comune di Milano offrono alla cittadinanza. Lo sottolineo in forma prevalentemente gratuita. A breve gli uffici centrali del Comune attiveranno un bando costituito di 9 lotti per l'affidamento del servizio di conduzione delle attività aggregative dei CAM e dei CSRCA per il periodo settembre 2017-2019. Il Consiglio, per competenza, questa sera deve deliberare le linee guida con le quali si andrà a definire il programma, il palinsesto, delle attività per il nostro municipio che saranno inserite nel bando in corso di definizione. In questo quadro e per gli ottimi risultati fin qui conseguiti dai CAM nella nostra zona, possiamo dire che questi risultati sono stati possibili grazie al profilo degli indirizzi deliberati nel 2014 dal precedente Consiglio di zona, alla professionalità degli operatori, al grande impegno, alla passione dei volontari e la collaborazione che c'è stata con l'attuale gestore. La proposta delle linee di indirizzo che trovate ben espresse nella delibera all'ordine del giorno, rispetto alla proposta illustrata dal Presidente della Commissione dei Mezzi, discussa dalla Commissione congiunta Welfare, Sport e Tempo Libero il 6 marzo scorso, tiene conto anche di molti dei contributi che sono venuti dagli interventi dei consiglieri. Da qui l'orientamento della Giunta di proporre al Consiglio l'approvazione di nuove linee di indirizzo, seppure riformulate in alcune parti alla luce di quanto sopra ho detto e delle nuove esigenze e situazioni che ricalcano nella quasi totalità il profilo delle linee deliberate nel 2014. Prima di passare al merito della proposta di deliberazione, voglio fare 3 premesse. La prima: le linee di indirizzo parte di una importante affermazione. Nella futura gestione 2017-2019, CAM e CSRCA dovranno rappresentare un servizio per i cittadini della zona 6 al pari di altri servizi municipali e comunali della città metropolitana di Milano o regionali. Quindi sarà richiesta la capacità di interagire con questi ultimi e con le reti socio-culturali e assistenziali presente sul territorio del Municipio 6, naturalmente nel rispetto delle specifiche e reciproche competenze. Il programma dell'attività, che verrà predisposto dopo l'approvazione della delibera sugli indirizzi, assumeremo questa sera, e la necessità di ridurre al minimo le liste di attesa nel corso del 2017, dovranno impegnare Giunta, l'intero Consiglio, cioè tutto il municipio nel suo insieme, a ricercare e destinare a breve nuovi spazi oltre agli attuali per ampliare ancora di più l'offerta di questo servizio ai nostri cittadini. Il programma delle attività CAM e CSRCA aggiudicati in sede di gara dovranno essere nella fase di attuazione coordinato con le esigenze del municipio e dei centri anziani. Partendo da queste premesse vengo rapidamente ad affermare alcune cose sulle linee. Che cosa dovranno essere nel futuro attraverso il prossimo bando i centri? Dovranno favorire lo scambio tra generazioni, gli anziani potranno trasmettere le proprie competenze sia manuali che intellettuali e la storia, in cambio i giovani permetteranno agli anziani di avvicinarsi all'uso se posso, faccio molta fatica a parlare, grazie. No, di avvicinarsi all'uso delle nuove tecnologie.
Chiedo scusa, anche se il pubblico suggerisce, l'esposizione della delibera non ha un tempo predefinito, mi spiace per l'attento ex consigliere, prego assessore.
Permetteranno agli anziani di avvicinarsi all'uso delle nuove tecnologie come ad esempio tablet, PC e l'uso di internet. Promuovere attività per favorire la partecipazione, la conoscenza e il riconoscimento delle diverse componenti etniche presenti sul territorio. Nei CAM e nei CSRCA si dovranno promuovere il rispetto delle diversità, dell'identità linguistica, religiosa, delle culture, unitamente al rispetto della legalità. Organizzare e offrire incontri tematici, laboratori pratici, dopo scuola e dovranno proporre, d'intesa con il municipio, attività aggregative, innovative e sperimentali. Essere aperti a tutte le categorie sociali e le etnie e svolgere attività attinenti all'educazione e alla cittadinanza attiva. Sviluppare una programmazione di attività rivolte ai giovani delle scuole secondarie con particolare riferimento alla fascia dei 14-20 anni. La programmazione dell'attività dovrà coinvolgere ed integrare le scuole, le associazioni operanti nel settore giovanile e i CAG presenti nel nostro municipio. Svolgere attività finalizzate alla tutela dei bambini e alla fragilità in generale, oltre che indirizzare ed ad educare alla tutela dell'ambiente, della famiglia, della salute e del benessere. Prevedere attività e corsi che possono essere frequentati da persone diversamente abili. A questo fine si dovranno prevedere attività riservate specificatamente a questa categoria di utenza e tali attività dovranno essere organizzate in collaborazione anche con i servizi presenti nel municipio, CDD, Polo Ovest, Disabilità ed altro. Nei mesi estivi l'offerta dei CAN dovrà prevedere aperture anche in orari serali, il sabato, la domenica, per agevolare e facilitare la fruizione delle attività da parte di giovani e famiglie, offrendo loro un servizio continuativo. Svolgere di attività di accoglienza e aggregazione da parte di personale specializzato sui temi della cultura, della formazione e informazione, sulle politiche quotidiane e attività corsistiche che riguardino le lingue straniere, tecniche artistiche, musica, fotografia, laboratori artigianali e di progettazione, attività sportive, ricreative di tempo libero in generale e motorie con particolare attenzione all'attività per gli over 65. L'aggiudicatario della futura gestione dovrà rendere più funzionali le modalità di iscrizione e di accesso alle singole attività e promuovere sul territorio del municipio un'ampia diffusione di materiale conoscitivo delle attività programmate, fornendo così un'ampia informazione su tutte le attività. Vedo che c'è molta educazione. Attività su tutte le attività organizzate nei singoli campi. Il progetto delle attività proposte e in carico al nuovo gestore assegnato dovrà perseguire le finalità e i principi espressi delle linee guida sopra elencate ed essere articolato nel seguente modo: fino al 70% riferito ad attività corsistiche, ludiche o scolastiche, non meno del 30% con l'obiettivo di qualificare e caratterizzare il progetto CAM e CRSCA secondo le linee guida. Ho usato qualche minuto, però quando si chiede di presentare un bilancio di 3 anni di attività, io credo è giusto chiederlo, ma anche la cortesia di ascoltare e non disturbare chi in questo momento ha fatto lo sforzo per dare a tutti voi consiglieri, e al pubblico presente argomenti per poter valutare con molta serenità e con molta competenza le linee guida che poniamo all'attenzione per la valutazione del giorno.
Grazie assessore. Presidente della Commissione Sport, Cesare De Mento.
Buonasera a tutti, scusate, non so come mai grazie al mio microfono. Dunque io cercherò di essere molto, molto sintetico e di completare e integrare quanto ha chiaramente esposto l'assessore Ariazzi. Vorrei sottolineare e porre alla vostra attenzione proprio due cose rapide che riguardano principalmente la modalità con cui abbiamo affrontato la realizzazione di questa delibera e nello specifico della mia commissione quelle che sono le linee guida di questa delibera. Il lavoro della commissione credo sia stato condotto così come deve essere condotto. Abbiamo affrontato in più step, due step per la precisione, le linee guida. In una prima fase abbiamo ricevuto e recepito le indicazioni da parte della componente amministrativa e gestionale del nostro municipio impegnata nella gestione e nel controllo dei CAM presenti sul nostro territorio. In una seconda fase abbiamo avuto modo di presentare, commentare, completare e integrare tutto quello che erano e sono in gran parte le linee guida che fanno da allegata a questa delibera e ne costituiscono l'ossatura. Ove ritenuto opportuno, come ha già anticipato l'assessore Ariasti, sono state integrate con i preziosi interventi dei consiglieri di maggioranza e di opposizione e vi ringrazio per i vostri interventi e per la ricchezza del contributo che avete dato a questa delibera. Il lavoro di squadra quindi del Presidente della Commissione, che sono io, del Vicepresidente Lanuginenti, dell'assessore Ariasti e poi della Giunta intera del Presidente di Municipio che con essa ha contribuito, ha dato un valore aggiunto, credo, a questa delibera. In conclusione, credo che essa possa essere ritenuta estremamente appropriata e ampiamente condivisibile. E nello specifico reputo ottimo il lavoro svolto sulle linee guida, come dicevo all'inizio, che descrivono esattamente quella che deve essere, a mio avviso, la funzione dei CAM, ne orientano in modo costruttivo l'azione e in generale contribuiscono al miglioramento della forte, come qualcuno aveva detto anche in commissione, rete culturale, rete socioculturale già presente sul nostro territorio. Quindi il mio giudizio su questa delibera in generale è estremamente positivo. Vi ringrazio.
Grazie mille. Consigliera Buro.
Sì. Allora, noi ringraziamo sicuramente la relazione che era stata richiesta all'assessore Ariasti in sede di commissione. Certo, ci sarebbe piaciuto poter leggere magari con qualche ora d'anticipo questa relazione in modo da appuntarci magari delle cose che magari non c'erano chiare, però comunque noi comunque ringraziamo dello sforzo comunque profuso. Io devo fare una domanda e vorrei una risposta, perché dagli atti, dalla delibera che ci è stata presentata, questo non emerge. Io non ho capito la gara d'appalto, la scadenza della gara d'appalto. Allora, c'è stata una proroga? Faccio una domanda, vorrei una risposta. E se c'è stata una proroga, come avete fatto a fare una proroga? Che non sono state ancora attivate le procedure di una gara? Io qui ho una determina che mi parla di proroga.
Allora, scusatemi, bisogna... Facciamo magari intervenire anche gli altri consiglieri dell'opposizione, poi risponderanno l'assessore e il direttore, però teniamo magari per ultime le risposte, che è anche la cosa più comoda per raggruppare magari i vari interventi.
Magari sbaglio, magari non è chiaro.
Adesso magari appunto si capirà. Prego, consigliere Goldoni.
Ma noi oggi andiamo a dare delle linee guida. Poi domani qualcuno predisporrà il documento e gli uffici poi faranno il bando. Questo vuol dire che sia i CAM che, poi non so se il bando mette tutto assieme CAM e centri anziani, io li chiamo così tanto per chiarirci, quindi ci potrà essere un unico vincitore o su ogni struttura ci sarà un bando, questo non è chiaro. Cioè, qui non c'è scritto, non l'ho visto e vabbè, insomma, magari ignoranza mia che non l'ho visto, quindi se qualcuno mi sa dire queste linee guida, se poi vengono accentrate in un unico bando per tutti questi servizi che sono in zona 6 o poi per ognuno dovranno fare un bando. E questa è la prima questione, così, la prima mia non conoscenza. L'altra questione è questa: noi qua adesso fino a oggi è vero che tutto cambia, e quindi ben venga il dare funzioni diverse, il far sì che questi due servizi sia il CAM che l'altro vadano a agire anche su fasce più giovanili, quindi far sì che ci sia un'integrazione di questi servizi, però è chiaro che noi sul territorio abbiamo anche i CAG, che sono un qualcosa di strutturato proprio per i giovani, quindi questo mischiotto l'avrei capito se andava a bando tutto quanto, i CAM, i CSRCA, quindi chiamiamoli centri anziani tanto per intenderci, e i CAG, chiedere un mettere un po' assieme, un po' di sinergia tra questi, ma se il CAG ha una sua direzione e questi adesso ne hanno un'altra, questo obbligo di uno a integrare l'altro quando l'altro non ha l'obbligo di integrare l'altro servizio, insomma, la vedo solo come un onere. È vero che poi nel bando qualunque paletto mettiate, chiunque ci partecipa, quali sono i paletti, e quindi poi vedrà un po' lui come rispondere al bando, come sarà scritto. Ecco, però sta cosa qua la vedo più come un paletto negativo, ecco, per chi dovesse andare a partecipare a questo bando, anche perché non diventa più un qualcosa che dipende da lui, perché io partecipo al bando, so che prendo in carico il CAM o a seconda, insomma, se è tutto assieme o diviso, faccio una cosa per un servizio, so a chi è rivolto, metto dentro quello che voglio fare e me la gioco. Qua invece, mettendo dentro anche questa interazione, in teoria dovrei andare a parlare col CAG prima del bando, cioè tra la pubblicazione del bando e il momento in cui presento la domanda, e concordare con questo CAG come quadrare la cosa. Non mi sembra una cosa, cioè, molto così, mi sembra un po' strana, ecco, mettiamola in questi termini. Attendo le risposte.
Bene, grazie consigliere, prego assessore. Allora vuole prima far parlare Bianchi? Prego consigliere Bianchi.
Come già ho detto l'altra sera in commissione, ci siamo trovati davanti a queste richieste delle linee guida, dove io nemmeno sapevo cos'era il CSRCA. L'ho chiesto e mi hanno spiegato che cos'è. Così è arrivato tutto l'ultimo momento. Questo mi porta purtroppo a presentare un emendamento, in quanto ci sono delle situazioni nel nostro municipio che funzionano. Io non vorrei che con queste linee guida andassero a intaccare questi centri che funzionano, che sono i centri anziani. Perciò l'emendamento è questo, che vorrei che fosse votato questa sera. Per quanto riguarda i centri anziani presenti sul nostro territorio, si chiede che il loro funzionamento continui come ora, con l'autogestione attuale, perché da molti anni funzionano egregiamente. Perciò si chiede che siano esclusi da eventuale gestione a terzi. Grazie.
Grazie consigliere Bianchi. Consigliere Esposito.
Grazie presidente, buonasera colleghi. E buonasera anche al pubblico che pazientemente è sempre qua quando c'è consiglio. No, al di là della parte politica di queste linee guida, che ovviamente non condivido, però siete voi a governare, è giustamente dico, ed è giusto che date un'impronta politica che volta a vostro programma elettorale, che raggruppa tutta una serie di cose che non voglio stare qui ad elencare. Però una cosa che, anzi, premetto che faccio anche i complimenti all'assessore per la relazione dei 3 anni, che penso che sia stato molto difficile recuperare tutti quei dati, molto faticoso, cosa che non credo di aver mai sentito in passato, una relazione così dettagliata. Comunque, faccio complimenti, avanti così, bene così. Mi spiace non trovare nelle linee guida la condivisione dei programmi con il municipio, cioè voglio dire il dover ogni volta, come si faceva una volta, la programmazione delle attività, fare un passaggio in commissione e in consiglio. Nelle linee guida non vedo questa condivisione col municipio. Se poi è palese, sottinteso che si dovrà fare così, va bene, però io penso che un gestore non avrà più l'obbligo di condividere le attività con il municipio, e cioè le farà e basta, darà comunicazione al municipio rispetto alle linee guida, queste sono le mie attività e vado avanti, e quindi non dovrà aspettare un parere da parte del municipio, almeno così mi pare. Altra cosa che non ho trovato nelle linee guida e che forse sarebbe bene mettere è la voce per quanto riguarda le tariffe, e cioè favorire tutte quelle attività gratuite e o al massimo a tariffa calmierata per ottenere più aggregazione. Ecco, questo passaggio qui non c'è più, mi spiace, perché il gestore farà le sue programmazioni sulle linee guida. Se non c'è questo, ovviamente dirà, vabbè, le mie attività sono tutte a pagamento, voi non mi avete detto che dovevano essere gratuite o a prezzo ridotto, quindi io faccio quello che c'è scritto nelle linee guida. Questo è quanto. Poi per il resto, ripeto, la parte politica è ovvio che spetta a voi, ovviamente non posso condividerle e chiaramente mi riservo di riflettere un po' sul mio voto. Grazie.
Grazie consigliere Esposito. Se non ci sono altre richieste di chiarimento, allora darei la parola all'assessore Ariasti per la parte della risposta. Credo che ci sia da premere il pulsante. Sì.
Io la parola l'ho data, quindi. Io ecco.
Parte dall'ultima osservazione che è stata fatta. L'intera seguente, noi approviamo la tutti i municipi hanno l'obbligo di approvare questo provvedimento. La giunta aveva proposto la notizia.
Allora, stavo dicendo che questa sera noi, il Consiglio approverà le linee guida. Dovremmo trasmettere al centro dove gestiranno il bando unico, ripeto, composto da 9 lotti, linee guida e un programma di attività costruito sulla coerenza delle linee guida. Abbiamo 2 strade per fare il secondo pezzo, perché il primo lo chiediamo stasera, l'indirizzo e quelle sono fatte. Sul programma di attività mi risulta che nella precedente consigliatura è stato affidato questo compito di predisporre un programma, un insieme di programma, agli uffici, quindi alle persone che sono dedicate come dipendenti e come funzionari alla gestione dei CAM, di predisporre questo programma loro sulla scorta delle linee guida. Se però, siccome non dobbiamo nascondere nulla, questo programma nel giro di pochi giorni. Sulla scorta di queste linee di indirizzo gli uffici lo preparano. Se il direttore mi garantisce che abbiamo il tempo per poter fare un passaggio in commissione dove illustrare il lavoro che hanno fatto e che faranno con grande competenza gli uffici, io non ho nessunissimo problema. L'importante è che mi si dica che viene fatto tra qualche giorno e che tra qualche giorno siamo in grado e soprattutto siamo in tempo di ritornare in commissione. Questo per quanto riguarda il consigliere Esposito. Invece l'intervento del consigliere Bianchi, consigliere Bianchi, io le direi di non farlo questo intervento, perché la realtà è scritta, cioè i centri anziani sono regolamentati in un certo modo e non possiamo sicuramente noi come municipio inventare dell'altro. Le regole sono scritte e poi si può sempre cambiare tutto nella vita. L'importante è che lo facciano i soggetti che hanno competenza e devono fare eventuale modifica a ciò che oggi invece è in corso. Confesso che non ho capito bene, ma per un problema mio, non per la non chiara spiegazione del consigliere Codano. Se mi può solo sintetizzare in un secondo il tema, perché non l'ho colto bene.
No, così non vale, assessore, non è che lei dà la parola a
così. No, io forse non si può fare, non si fa.
Che caso la prende più spesso dentro
di
me, poi gliela dà anche lei. Ovvio che non succederà in più.
Allora, la prima domanda semplice era se nel bando va tutto il pacchetto assieme o ogni singola unità. Quindi ci sarà un bando per ogni CAM, un bando per ogni centro anziani. E l'altra, che senso ha chiedere la relazione in un bando col CAG quando questo non è, è a sé stante, cioè non viene messo a bando? Quindi come può uno relazionarsi con una struttura che seguirà regole sue, insomma? No.
Allora, adesso, sempre perché ci sono queste procedure un po' farraginose, deve riprenotarsi e io devo ridarle la parola.
Bando è unico, quindi ci sarà un corpo del bando, una struttura di bando che riguarda complessivamente i 9 municipi e questo lo fanno centralmente gli uffici centrali. Il bando, ho detto, è costituito da 9 lotti, ad ognuno dei lotti corrisponde un municipio. Quindi per quanto riguarda uno dei 9 lotti lo riempiremo noi con le linee guida. No, stop. A tutti i campi, sì, c'è la gestione di tutti i campi. Come? I campi che stanno nell'ambito di quel singolo municipio. Sì, sui centri anziani anche lì il lotto è unico, quindi nel lotto per quanto ci riguarda ogni municipio gli infila dentro le cose che io ho messo in premessa, che sono i soggetti che faranno parte del bando.
Grazie. Non sono inclusi
i CAG, sono gestiti da associazioni. No, ho citato i CAG perché sono già una cosa per conto loro. E l'ho citato per dire, nel proseguo della mia presentazione non troverete più il riferimento al CAG.
Grazie. Consigliere Garlastelli.
Sì, non voglio sovrappormi alle già esaurienti risposte dell'assessore. Comunque, specifichiamo un paio di cose. I CAG, i centri di aggregazione giovanili, anche quelli sono sottoposti a un bando per ottenere i finanziamenti pubblici. Non so se vi ricordate, nella scorsa consigliatura, quando abbiamo messo giù le linee guida, avevamo messo come premialità, perché poi c'è una quota di finanziamento fisso per ogni CAG, basta che sia accreditato, e poi c'è una quota, erano 30.000 euro e altri 30.000 euro legato ai progetti. e nei progetti avevamo messo come premialità il fatto di collaborare con i CAM in modo tale da ringiovanire un attimino anche l'utenza e così via, perché il problema era che era frequentato da anziani e basta. E allora, se noi mettiamo nel bando dei CAG l'impegno a coordinarsi con i CAM e non lo mettiamo nel gestore del CAM, ora alla fine manca un anello, manca una possibilità. Per quanto riguarda i centri anziani, non ha senso l'emendamento, a parer mio, presentato da Bianchi, in quanto i centri anziani si sono trasformati tutti in APS, associazioni di promozione sociale, e sono totalmente autonomi. Hanno da parte del comune in concessione gratuita lo spazio, hanno il gestore che già nel biennio precedente fornisce tutta una serie di servizi tipo ginnastica dolce, cose di questo tipo, e questo viene pagato dal comune, e hanno un contributo che originariamente che si aggira intorno ai 4-5 mila euro, qualcosa del genere all'anno, doveva essere messo sul tavolo zonale, perché c'è un tavolo cittadino dei centri anziani e un tavolo zonale, e sul tavolo zonale venivano ripartite. A me risulta che poi questo contributo è andato direttamente ai centri anziani, però hanno piena autonomia di gestione, usufruiscono unicamente dei servizi che il comune gli mette a disposizione.
Grazie consigliere Garlaschelli per queste delucidazioni. Consigliere Di Renzo.
Sì. Allora, Presidente, io invece sposo in pieno l'emendamento del consigliere Bianchi, perché credo che non ci sia molta conoscenza del territorio, ovvero ci sono anche altri centri anziani che non sono costituiti in APS, e che operano sul territorio del municipio 6 e che non fanno parte di questi bandi, perché sono associazioni a tutti gli effetti normali, associazioni culturali e quant'altro. Il punto del CSRCA, si dice sono costituiti in APS, seppur finanziati dal Comune di Milano, per le attività oggetto di questa delibera del successivo bando, secondo me in italiano c'è qualcosa che non va, perché non la capisco come fate. Poi, venendo invece all'oggetto della delibera, si dice le linee guida. Allora, noi stiamo votando delle linee guida stasera, se non ho capito male. Le linee guida devono essere il contenuto per quello che poi sarà oggetto di bando che gli uffici andranno a preparare, se non ho capito male. Quindi chiedo un po' eventualmente se sto capendo giusto. Quindi vuol dire che verrà fatta una graduatoria secondo gli interessi e le linee guida che questo Consiglio va a votare, nel senso, fatti salvo alcuni punti un po' più strutturali, ci sono anche gli aspetti di contenuto e di qualità che noi esprimiamo con la votazione, dicendo chi vincerà il bando preferiamo che faccia un certo tipo di attività piuttosto che un altro. Un conto che scriviamo, vogliamo le linee guida che facciano solo partite a poker, oppure vogliamo che facciano attività aggregative che imparino magari anche a usare il tablet e quant'altro, in ordine di priorità. Cosa vogliamo che sia più importante? Fatta questa premessa, voi avete messo giustamente l'aspetto tecnologico, che mi sembra abbastanza importante, ed è anche uno scambio di esperienze tra i giovani e gli anziani. Gli uni danno l'esperienza di vita e gli altri gli dicono sì, però ci mettiamo in web, facciamoci la pagina Facebook. La prima battuta è una cosa importante. Al punto 3 però si parla di integrazione, si parla di promuovere attività per fare la partecipazione e il riconoscimento delle diverse componenti etniche presenti sul territorio e via discorrendo. Quindi vuol dire un'integrazione delle diverse delle diversità, dell'identità linguistica, religiosa, delle culture e quant'altro. Ora, noi ci troviamo nel municipio 6 ad avere comunque a che fare anche con dei problemi di sicurezza e di quant'altro. Secondo me, la mia opinione, che poi farò anche magari sotto forma di emendamento, è più importante che prima di tutto diamo importanza ad altre attività che voi avete messo per ultimo, che sono magari la musica, la fotografia, i laboratori, non si parla di identità milanese, cioè io non vorrei che a Milano andiamo a sparire, non vorrei fare un intervento molto legato alla Lega, però diamo importanza all'integrazione delle altre culture e non si parla della nostra cultura. A me piacerebbe che magari i corsi siano magari anche finalizzati a persone di altre etnie, ma non che noi dobbiamo imparare la loro etnia, dobbiamo insegnare magari la nostra, perché onestamente chi va nel paese ospitante è bello che conosca la natura del paese ospitante, non il contrario. Quindi chiederò di spostare il punto 9 al punto 3, perché non vorrei che questi CAM diventino, e questi CSRCA, ho dovuto leggere perché era un po' complicato, diventassero dei punti di promozione delle altre attività e che poi si trasformassero anche in altro. Questo diciamo è la mia osservazione. Per il resto poi concordo anche con quanto ha detto la consigliera Buro, che non so ripetere sui criteri, ma credo che poi ci sarà anche un altro aspetto dove andiamo a esaminare il bando che verrà fatto.
Grazie. Allora io darei la parola al direttore, che doveva dare alcuni ragguagli tecnici. Prego, però consigliere Goldoni, chiedo di togliere un attimo il proprio intervento, così do la parola al direttore.
Allora, su due cose. Uno, richiamo brevemente proprio per chiarire meglio il percorso. Allora, nel bando precedente è successo che il Consiglio di zona deliberò le linee guida. Poi, come ufficio, abbiamo scritto la parte zonizzata del capitolato speciale d'appalto e poi si è fatta la gara, che comprendeva appunto i 9 lotti e l'aggiudicazione di un progetto che veniva elaborato e punteggiato, secondo le voci di premialità, sulla base degli orientamenti forniti sia nelle linee guida del Consiglio di zona sia nel capitolato della zona 6. Quindi il lavoro che si sta facendo oggi, che la delibera di Consiglio che esprime le linee guida, i temi, la delibera di giunta che approverà un quadro di riferimento rispetto alle attività corsistiche e quello che poi faremo anche quest'anno, presumo che andrà così, la parte di capitolato che poi noi come uffici scriveremo sulla base delle indicazioni del Consiglio e della Giunta, ovviamente, ha lo scopo e la finalità di orientare l'offerta in sede di gara, quindi di orientare la progettazione. Quindi il significato di tutto questo lavoro è questo. E quindi è per questa ragione che siamo qui, e quindi il percorso è questo qui, e credo che entro la fine di agosto dovremmo arrivarci tutti, insomma, giugno-luglio credo che aggiudicheremo. La volta scorsa si era aggiudicato nel mese di luglio, nella prima parte del mese di luglio. Siamo in proroga. Allora, il rapporto con Team Anada scadeva ad agosto del 2016 e si è arrivata la proroga però per una ragione banale, e cioè che scadeva il mandato. Quindi scadeva il mandato, non deliberava più la giunta comunale, non deliberava più il consiglio comunale, non deliberava più neanche il consiglio di zona. Il bilancio del 2016 è stato approvato in novembre e ovviamente l'alternativa alla proroga era quella di non fare più le attività da settembre a dicembre 2016 e da gennaio ad agosto 2017. Ecco perché la direzione centrale ci ha dato indicazione di, per esempio nel rapporto contrattuale precedente, sempre con Team Anada, che fu aggiudicataria del progetto a contributo, la determina di proroga venne fatta dalla direzione centrale. In questo caso venne dato mandato in carico ai singoli municipi di fare la singola determina per municipio di proroga nel rapporto contrattuale municipalizzato con l'aggiudicatario. Però il problema è che nell'esercizio 2016 non c'erano le condizioni per poter espletare la gara e quindi si è arrivati alla proroga. Scadrà il 31 agosto del 2017, entro il 31 agosto dovrà essere pronto un nuovo contratto di aggiudicazione.
Allora, consigliera, però per cortesia, sempre, lei è sempre educata, si attenga al suo comportamento educato prenotandosi. E invece il consigliere Goldoni, che è già intervenuto due volte, deve fare la dichiarazione di voto o... No, dichiarazione di voto, prego.
Allora, premesso che la questione dei CAG non mi ha tanto convinto, visto che dall'altra parte è stato messo come punto premiale, qua sembra come punto obbligatorio, quindi mi lascia un po' perplesso. L'altra questione, quella di vedere che tutto viene messo in un unico calderone, certo saranno 9 grandi calderoni dove c'è dentro CAM, CSRCA, e insomma, morale della favola, se sì, chi vince vince tutto, quindi quelle che sono alcune realtà inevitabilmente non saranno più quelle di oggi, al di fuori che il vincitore sia lo stesso oppure no, sicuramente i centri anziani, che quei due che oggi vengono gestiti in un certo modo, domani non saranno sicuramente gestiti più in quel modo, perché se il vincitore è uno, uno è. Poi questo potrà adottare tutte le clausole o coinvolgimento che vuole, però è chiaro che la situazione risulta un attimino diversa. Ecco, sarebbe stato magari più carino che ogni realtà potesse avere un suo vincitore, un suo partecipante, un suo anche per creare un po' di competizione. Quindi per questo motivo, poi non mi dilungo su altri, sul fatto che, vabbè, ma questa è una vostra volontà, quella di sottomettervi alle culture, qualunque cultura non sia quella milanese, italiana, lombarda, ormai anche nemmeno più il pugliese va bene, si salva solo il napoletano perché canta, altrimenti niente, via pure quello. Per questi motivi, quindi prima detti, noi voteremo contro.
Grazie consigliere Goldoni. Consigliera Buro.
Sì, è acceso, sì. Allora, dunque, non credo che sia questa la sede più adatta per aprire un dibattito. Solo un'informazione, se ho capito bene, è stata la direzione centrale che ha deciso di prorogare per tutti i CAM, giusto per tutti i municipi. Quindi il fatto che si andasse a delle elezioni, siccome è una cosa che è prevedibile, non è caduta la giunta improvvisamente, ma tutti sanno che all'occadere del quinto anno la giunta non può più deliberare nel semestre bianco, lo si fa per tempo. Quindi se ho capito bene stasera, io apprendo che il Comune di Milano ha fatto una proroga, immagino che sia milionaria questa proroga, giusto? Per tutti i CAM, ne prendiamo atto.
Allora, a questo punto, se volete, ci sono le dichiarazioni di voto, se no, visto che tutti hanno argomentato in maniera abbastanza ampia, inizierei col votare l'emendamento del consigliere Bianchi. Allora, ne do lettura, perché così almeno... Allora, per quanto riguarda i centri anziani presenti sul nostro territorio, si chiede che il loro funzionamento continui come ora, con l'autogestione attuale, perché da molti anni funzionano egregiamente, perciò si chiede siano esclusi da eventuali gestioni a terzi. Quindi questo più che un emendamento, lei vorrebbe che venisse soppresso tutto ciò che riguarda i centri anziani dal deliberato. Ecco, traducendo, diciamo che questo è più... Allora, mettiamo ai voti l'emendamento Bianchi, la votazione è aperta. Allora, sto per chiudere la votazione. Allora, favorevoli 5, contrari 16, astenuti 2, L'emendamento è respinto. Allora, c'era l'emendamento.
L'errore materiale non si vede nell'emendamento.
Consigliere Di Renzo? No. Che cosa succede? Sì, si è prenotato. Ok. Allora, emendamento al punto 1, si chiede che il punto 9 diventi il punto 3 e viceversa, quindi di sostituire sostanzialmente la parte nei CAM e nei CSRCA dovranno essere svolte attività di accoglienza, aggregazione, puntini puntini, al punto 3 che invece è quello che parla del riconoscimento delle diverse componenti etniche, quindi di proprio invertire questi due punti, il 3 e il 9. Assessore Ariazzi, si prenoti pure?
Sì. Invertire non è un grandissimo problema, lo si può fare, scusi. Voglio solo segnalarle che 1-11 non è un elemento di premialità. Possiamo anche mettere l'undicesimo sul primo, cambia assolutamente nulla.
Va bene, prendiamo atto di questa spiegazione. Allora, facciamo una cosa, andiamo a votare anche questo emendamento, poi andiamo a vedere il terzo. Allora, apriamo la votazione sull'emendamento di Renzo. La votazione è aperta. Sto per chiudere la votazione. Allora, favorevoli 5, contrari 16, astenuti 2, l'emendamento è respinto. Allora, c'è un altro emendamento. Prego, Presidente.
Sì, raccogliendo anche un po' l'osservazione del consigliere Di Renzo, che condivido, credo ci sia una svista, e per questo presento un emendamento, nel terzo punto delle premesse. Quindi lì il senso di ciò che si voleva intendere, probabilmente c'è stato un refuso, è che è collegato, diciamo, al quarto punto concettualmente. I CSRCA, quindi centri socio-ricreativi per anziani, costituiti in APS, e quindi associazione di promozione sociale, seppur finanziate dal Comune di Milano, sono oggetto del presente provvedimento per le attività oggetto di questa deliberazione e del successivo bando. Manca quindi "sono oggetto del presente provvedimento". Questo a differenza di quanto appunto affermato nel punto 4, cioè che i CAG del Municipio 6 invece non sono oggetto del presente provvedimento. Spiego il senso. Per quanto riguarda i centri socio-ricreativi per anziani, questo ambito, quindi questi centri, rientrano, sono diciamo oggetto di questo provvedimento per le attività CAM che vengono realizzate all'interno dei centri stessi. Ok, cioè il CAM attualmente organizza e organizzerà in futuro, secondo queste linee guida, alcune attività anche presso i centri socio-ricreativi per anziani. Il senso è questo. Ho chiarito? Quindi presento questo emendamento che in realtà diciamo è più che altro la correzione di un refuso.
Grazie mille. Allora mettiamo ai voti l'emendamento del Presidente Minniti. No, mi sembra che sia abbastanza apprezzato questo chiarimento. Sto per chiudere. Allora, favorevoli 17, contrari 0, astenuti 2, approvato l'emendamento. Scritto dal Presidente Minniti. Adesso lo sistema. Allora, adesso mettiamo ai voti l'intera delibera, quindi. Certo, consigliere Di Renzo.
Presidente, io rimango un po' allibito dall'intervento dell'assessore, nel senso che, Ariazzi, ma perché parla con i gesti, quindi, nel senso che faccio una similitudine con quanto detto il precedente Minniti. Minniti ha detto, di Renzo, buono l'intervento perché noi comunque cerchiamo sempre anche di fare un'opposizione costruttiva, ha ragione, non c'è nessun problema, lo votiamo, ho presentato l'emendamento e tutti voi l'avete votato, e quindi correttamente. L'assessore mi ha detto, non c'è nessun problema, figuriamoci, mettiamolo, eccetera, eccetera, e poi votate contro. Noto un po' una somma di
questa è una dichiarazione di voto un po' lunga, però,
quindi,
se possiamo...
Quindi, sono i miei minuti, quindi, onestamente io sono rimasto un po' spiazzato, perché avrei votato anche la... avremmo anche votato la delibera, avrei convinto anche i miei... colleghi della, di Forza Italia, perché comunque ci teniamo a portare avanti alcune iniziative, non l'integrità delle altre identità presenti nel territorio che li ospitiamo, milanese, e quindi non potremo votare a favore. Questo, chiedetevi un po' le idee la prossima volta.
Grazie consigliere Di Renzo. Consigliera Russo.
Sì. Allora, noi ci asterremo perché, allora, queste linee guida dicono tutto, non dicono nulla per noi, non c'è niente di innovativo. Noi, cioè, auspichiamo un rinnovamento totale di questi centri, quindi sia per contenuti che per gli spazi, quindi non ci sentiamo né di votare contro né a favore.
Grazie mille. Consigliere Uniti.
Noi voteremo contro come Lega, ma più che altro anche per contro questa logica di impacchettare tutte le attività e poi darla a un unico soggetto, indipendentemente poi che la norma preveda o meno. Per la Lega del Municipio 6 era più giusto spacchettare e dare la possibilità magari a soggetti più piccoli, perché no, anche gli stessi gruppi di anziani che da anni gestiscono questi centri, di poter partecipare al bando. Ovviamente prendendo una tale complessità, se c'è... Posso continuare?
Scusi, prego, prego.
No, anche perché questo è un aspetto fondamentale. Qui avremo un soggetto, mi rivolgo al capogruppo della maggioranza, che si prenderà tutto. Infatti avevo chiesto questa precisazione, che gentilmente chiesto al direttore. Poi indipendentemente se è corretto da legge, io qui faccio una dichiarazione politica, noi come Lega, qui praticamente se i centri anziani oppure se i giovani del CAG si volevano autogestire e partecipare al bando, non possono, perché dovrebbero prendersi tutto il pacchetto delle attività. Giusto, assessore? Difatti io avrei visto più una logica partecipativa, spacchettare, perché la norma prevede che vada tutta a concessione, vada tutto a bando, no? A questo punto andiamo a spacchettare, mettiamo a bando il singolo lotto a più lotti, per evitare di fare una cosa tipo modello Cosimo, mega lotti, dove poi effettivamente, lo dico con cognizione di causa perché sto venendo dalla Consip stamattina, poi alla fine le piccole imprese non possono partecipare. Qui di fatto qui neghiamo la possibilità ad anziani che sono da 15-20 anni che stanno facendo autogestione, che se la tramandano, voglio dire, in maniera assolutamente lecita, di partecipare. Voi glielo dovreste spiegare questo. Grazie.
Grazie consigliere Uniti. Allora mettiamo... Ah, pardon, consigliere De Mezzo, certo.
Dunque, alla luce di quanto ha esposto l'assessore Ariazzi in modo molto chiaro e completo, alla luce dell'intervento che ho fatto in precedente in qualità di presidente della commissione che ha analizzato le linee guida di questa delibera, il gruppo del Partito Democratico voterà favorevolmente a questa delibera. Grazie.
Grazie. Bene, allora mettiamo ai voti la delibera. La votazione è aperta. Sto per chiudere la votazione. Allora, favorevoli 16. Cosa è successo? Io non ho toccato niente, giuro. Ah, comunque c'erano 8 contrari e chi era astenuto 2? Allora, se volete, aspettiamo... Perfetto. No, allora, 16, 8, 2, corretto? Allora, qui si fanno dei test di abilità in diretta sulla mia prontezza di riflessi. Quindi 16 favorevoli, 8 contrari. Allora, adesso stiamo anche verificando nel frattempo, perché nelle precedenti votazioni c'erano dei gruppi che non avevano espresso il voto. È a posto? Ok, perfetto. Scusateci, ma stavamo facendo qualche verifica sui numeri. Allora, dobbiamo votare però l'immediata eseguibilità, quindi mettiamo al voto l'immediata. Votazione aperta. Sto per chiudere la votazione. Allora, favorevoli 16, contrari 3, astenuti 2, è approvata anche l'immediata eseguibilità della delibera. 5 non hanno votato? Sì, giusto, allora. Il gruppo di Forza Italia non ha votato. Scusatemi, io ho un palo davanti alla faccia, quindi per me è un po' difficile, per quello che servono gli scrutatori, perché io qui ho un grande vuoto, il consigliere Dall'Occo non so più che faccia abbia, non so più nulla. No, no, ero il palo proprio, quindi ho dei limiti visivi, a volte anche la consigliera. Sì, ci attrezzeremo. Allora, adesso passiamo al secondo punto all'ordine del giorno, che riguarda la proposta di modifica del regolamento. Allora, la spiego brevemente io, è stata condivisa in due capigruppo, è arrivata comunque questa richiesta di riportare il numero dei consiglieri a 21, perché nel regolamento tendenzialmente erano stati portati a 17 e da un confronto all'interno delle forze politiche la maggioranza delle forze politiche riteneva che fosse più utile mantenere un numero ampio, appunto, per massimizzare la possibilità dei consiglieri di partecipare alle commissioni e di poter dare il loro contributo all'interno delle commissioni stesse. Quindi nello scorso consiglio è stata presentata una domanda appunto firmata dalla maggioranza dei consiglieri e quindi, come da regolamento, mettiamo ora ai voti questa richiesta del consiglio stesso di ritornare al numero di 21 consiglieri. Se qualcuno vuole intervenire, consigliere Dall'Occo.
Sì, dal nostro punto di vista la questione non è tanto se il numero debba essere 21, 17 o un altro numero. Quello che abbiamo rilevato è che purtroppo la partecipazione quasi mai raggiunge il numero designato di membri delle commissioni. E quindi quello che noi auspichiamo invece è, proprio perché siamo stati eletti dai cittadini, ci sia una partecipazione massima durante queste commissioni. L'altra questione che vorrei sollevare è che se partiamo dal presupposto che è bene partecipare alle commissioni e partiamo anche dalla conoscenza del fatto che raramente abbiamo avuto un numero significativo di partecipanti durante le commissioni, beh, io ho fatto un mini calcolo e se considerassimo soltanto 10 commissioni al mese con 4 membri in meno, cosa che succede spesso visto che il numero di partecipanti è purtroppo, non dico esiguo, ma significativamente inferiore al 21 che è riportato qua, sarebbero 2.400 euro al mese risparmiati, che vuol dire per 10 mesi, senza considerare dicembre e agosto, 24.000 euro all'anno, che mi sembra una cifra sicuramente non particolarmente significativa, ma neanche da sottovalutare. Okay? Queste sono le considerazioni che abbiamo fatto. Per questa ragione, non so se possiamo già fare le dichiarazioni di voto.
Se volete accorparla, sì.
Sì, ok, noi voteremo contro questa proposta.
Grazie, consigliere Dall'Occo. Consigliere Di Renzo.
Allora, io intervengo più che altro anche per spiegare il voto favorevole di Forza Italia, quindi mi prendo magari qualche minuto in più, ma è anche una dichiarazione. Nel senso, noi siamo favorevoli a questa integrazione condivisa con anche i gruppi della maggioranza, per un semplice motivo. Posso concordare anche con quanto detto dal consigliere Dell'Occo sui risparmi potenziali e quant'altro, però io la vedo in maniera diametralmente opposta, nel senso non si sta parlando di un numero di consiglieri che ci sono sicuramente, ma si sta parlando di dare più possibilità ai consiglieri di venire. Se già oggi con 21, quello che era inizialmente, consiglieri iscritti a una commissione, abbiamo dei numeri risicati in commissione, perché l'effettiva partecipazione poi è inferiore, quindi fatto 100, che sono i 21, i potenziali partecipanti ne partecipano molti meno. Se noi abbassiamo ulteriormente questo numero, credo che anche i partecipanti diminuiscano ancora di più.
No, ogni tanto si solleva un brusio, diciamo,
quando dico le cose serie. Io non ne dico più serie, Presidente, cioè, infatti, veramente
la smetto.
Stavo dicendo, e quindi siccome abbiamo provato anche nelle scorse legislature ad abbassare il numero dei potenziali iscritti, si è visto che alla fine la partecipazione è ancora inferiore e a volte non riusciamo neanche a fare le commissioni. Ha detto io lo alzerei, poi ripeto, noi abbiamo anche un numero massimo di partecipazioni che è 11, quindi sicuramente se nel merito, non lo faccio proprio per un discorso economico, lo faccio per un discorso di maggior condivisione di contenuti, di persone che poi non tutti verranno. Anch'io per esempio che stasera ho iscritto alla commissione capigruppo, per altri impegni non sono potuto venire, altre iscritte alle commissioni per altri impegni poi magari non possono venire, c'è il gioco delle deleghe, quindi è solo un discorso di rendere le cose un po' più snelle per dare la più possibilità a partecipare. Questo è il motivo per cui noi appoggiamo la proposta condivisa poi da tutte le forze, la maggior parte delle forze del Consiglio, di riportare a 21, e ringrazio l'assessore Meazzi dell'intervento perché credo che sia anche competenza del suo assessorato.
Sì, continuate a invertire Meazzi e Ariazzi, eh? Allora facciamo parlare il vero Meazzi a questo punto.
Intanto No, io mi gioco a Riazzi e Meazzi a secondo, se è una critica dico Riazzi è tua, se è un complimento dico Meazzi è mia, e quindi magari questa cosa mi gioca a buon favore. Io volevo solo fare una considerazione, fermo restando ovviamente che mi attengo sicuramente alla volontà che in qualche maniera è stata poi siglata dalla proposta di modifica del regolamento. E tuttavia sono anche d'accordo ovviamente che il fattore risparmio possa essere un fattore importante per, diciamo così, le casse comunali e il bilancio ovviamente di conseguenza del municipio. Tuttavia però bisogna rilevare una cosa: noi siamo arrivati a una modifica sostanziale dai consigli di zona alla municipalità, mentre i consigli di zona, le commissioni erano predominanti, cioè erano molto, diciamo così, sviluppate, perché la tipologia, il DNA del consiglio di zona dava alle commissioni ovviamente un fattore di primaria importanza. Con l'avvento dei nuovi municipi, tuttavia, questa funzione è stata in qualche maniera assorbita dalla giunta e dagli assessori di riferimento. Tengo a precisare che non arriveremo probabilmente mai a superare il tetto dei gettoni, perché le commissioni sono molto di meno e di conseguenza si fa fatica ad arrivare. I dati di questi periodi ce lo dimostrano ampiamente. Quindi io la dico così, ripeto, non mi impicco, non mi lego, era solo una considerazione in virtù anche di quello che diceva il consigliere Dall'Occo sul fatto di risparmiare, quel pericolo non ci sarà, quasi matematico. Tuttavia però rilevo che è anche bene immaginare che, poiché appunto le commissioni sostanzialmente sono di tra virgolette secondo piano, sia magari anche bene il fatto che più consiglieri possano partecipare alle stesse. Quindi io sostanzialmente direi, poiché voglio dire il pericolo di superare e sforare il budget, mettiamola così, a disposizione del municipio non esiste, e poiché voglio dire le commissioni in qualche maniera sono molto di meno, è bene che forse i consiglieri possano in qualche maniera parteciparvi in ampia misura. Non so se voglio dire il concetto è chiaro, non è chiaro, perfetto, allora lo ridico in 2 secondi. No, lo ridico perché non è chiaro, è semplicissimo. Siccome voglio dire c'è un tetto massimo ai consiglieri ovviamente per il gettone, poiché le commissioni sono molto di meno, quel tetto non si raggiungerà comunque, perché le commissioni sono molto di meno, a meno che domani non impattiamo e iniziamo a farne, voglio dire, in 15 giorni tutte, ok? Dopodiché, ripeto, io non mi impicco, dico solo che però questo elemento c'è, esiste e i dati lo dimostrano, L'altro elemento è un fattore di democrazia, appunto il fatto che i consiglieri sono stati eletti, con la riforma dei municipi ovviamente i consiglieri normali, diciamo così, quindi non di giunta, assumono un ruolo, voglio dire, nel consiglio legato a pochi consigli e nelle commissioni legate a poche commissioni, e io penso che sia giusto ampliare, voglio dire, il numero dei consiglieri affinché possano partecipare in numero maggiore alle commissioni, cioè un fattore, diciamo, democratico di appartenenza ai lavori consigliari, solo questo.
Allora, consigliera Russo.
Sì, io vorrei fare una domanda. Passando da 17 a 21, come cambia il numero dei componenti per ogni gruppo politico?
No, allora, cioè, posso rispondere io, perché su questa cosa qui, in verità, noi siamo sempre stati 21, il regolamento aveva proposto un massimo di 17 consiglieri, dopodiché nei confronti appunto alle capigruppo la maggioranza delle forze politiche ha ritenuto che fosse meglio mantenere il tetto dei 21, però dico tetto nel senso che non c'è l'obbligo di una commissione di 21, cioè se noi ci accorgiamo che c'è una commissione particolarmente in cui tutti vogliono partecipare, faccio un esempio abbastanza tipico, magari quella scuola e cultura è sempre una a cui molti vogliono partecipare, allora possiamo utilizzare al massimo questa opzione e consentire la partecipazione dei consiglieri. Se magari non me ne voglia nessuno, una commissione o un'altra, non faccio nomi, è meno partecipata, allora lì quella può essere una commissione dove ci sono anche 15 membri, se vogliamo andare... Non commentiamo, però quello di 21 è un tetto massimo per consentire anche una certa flessibilità. Aggiungo un tema, allora le commissioni si svolgono in un orario che è indicativamente tra le 18 e le 20. Io ogni tanto rispondo a delle missive di vari consiglieri che mi dicono alcuni sono troppo tardi, alcuni sono troppo presto. Allora, il fatto di avere un minimo di flessibilità consente anche magari una riorganizzazione delle commissioni in base anche un minimo agli impegni di vita e di lavoro dei consiglieri, per cui magari i consiglieri che hanno un'attività lavorativa dall'altra parte della città si ricollocheranno nelle commissioni dalle 19 alle 20 e chi invece ha una vita familiare di un altro tipo cercherà di collocarsi, cioè il tema secondo me è conciliare l'obbligo che ognuno di noi ha, essendo stato eletto a essere ligio al proprio dovere di consigliere, col fatto che noi non siamo politici di professione ma siamo persone che per vivere tendenzialmente devono avere un altro lavoro, quindi cercare di essere comunque comprensivi e cercare di ottimizzare il lavoro e minimizzare però lo spreco, per cui se ci accorgiamo tutti insieme che una tal commissione non ha la necessità di avere più di 15 membri, allora tranquillamente possiamo anche ridurre. 21 diventa un tetto.
Sì, sì, ma io ho fatto una domanda diversa.
Allora, rimane come adesso, perché sostanzialmente 21 era esattamente come siamo sempre stati. Quindi tutto ciò che è adesso la composizione delle commissioni rimarrebbe invariata in questa condizione.
Sembrerebbe non riuscire a capire.
Siamo già a 21, c'era stata la modifica del regolamento, io ero andata in capigruppo dicendo bene, mi dovete dare la nuova composizione dei gruppi, i capigruppo hanno detto però a noi non piace, vorremmo tornare a 21. Quindi non c'è mai stato un momento in cui eravamo 17 nelle commissioni. Sostanzialmente, per chiarire questo passaggio, non è mai esistito quel momento, veramente.
Ah, ho capito.
Quindi,
va bene, comunque, finisco velocemente, sì. Perché non prendo troppo tempo. Io ho capito perfettamente il discorso, vogliono partecipare tutti hanno delle esigenze, benissimo, io lavoro la sera, eppure mi stacco per venire qua e fare il mio dovere, visto che i cittadini hanno votato, quindi... Adesso va bene, vi capisco a tutti quanti, per carità, però, e non ho neanche un lavoro da dipendente, quindi mi adatto forse più di qualcun altro. E io continuo a dire che questa modifica la capisco poco, per carità, vanno benissimo tutte le spiegazioni. Ripeto che, vabbè, è una cosa che avete deciso, poi vedo che è la maggioranza, credo che comunque noi voteremo contrari, cioè anch'io come ha già deciso Massimo, voteremo contrari, perché comunque a me non mi si spiegano certe cose, comunque va bene, forse mi impegnerò più a capirle, probabilmente non le ho comprese.
Comunque una reiterata dichiarazione di voto. Allora, consiglieri uniti.
Al di là che a me non mi affascinano queste... le affermazioni sul risparmio dei costi, dei gettoni e quant'altro, perché stiamo parlando di cifre talmente ridicole che non so veramente, cioè è come se ci martelliamo, chiedo scusa l'espressione, i genitali maschili, cioè ogni volta dire la stessa cosa, o ci mettiamo il regolamento 5 minuti o facciamo questo. E se io faccio una domanda al Presidente del Consiglio, ma anche al Direttore, no? Le commissioni non hanno più quella facoltà di prima, no? Cioè sono meramente consultive, perché il voto della, non si vota in commissione di fatto, quindi cioè, si vota in la giunta, consiglio, sì, ma è un voto formale, non è che incide sul voto del consiglio. È una domanda, io sono iscritto in alcune commissioni e in altre no. Se partecipo in quelle dove non sono iscritto non prendo gettone. Io chiedo, direttore, ma perché io non posso, visto il numero, non posso partecipare a tutte le commissioni e laddove partecipo mi viene riconosciuto il gettone? Domanda, visto che se le commissioni non c'è il numero minimo, non hanno nessun tipo di, ma sono commissioni, strutture municipali, perché in alcune sono iscritto e in altre no? C'è un'equazione politica in base al numero, che allora i consiglieri devono partecipare in base alla rappresentanza, oppure conta l'aspetto che io sono un consigliere in carica, voglio partecipare e iscrivermi in tutte le commissioni? Domanda, grazie.
È disciplinato dalla rappresentatività politica, quindi posto che la commissione ha 21 membri, sì sì, ma io le ho risposto che c'è la stessa, lo stesso numero di consiglieri per forza politica che abbiamo fin dall'inizio, perché non c'è stato un passaggio, e che questo numero di consiglieri per forza politica, basta guardare la composizione di ogni singola commissione, io non me lo ricordo a memoria, magari l'assessore Ariazzi che è più preciso se lo ricorda a memoria, però quanti sono i membri per ogni gruppo politico, per ogni commissione, adesso non mi ricordo, 10 del PD, poi giù a scalare, comunque rappresentanza, è previsto così in base al regolamento, per cui, e poi c'è anche una logica in questo, cioè volendo c'è anche una logica, perché si presume, poi è chiaro che non sempre così, che ogni consigliere abbia dei temi che prestigia e dei temi che magari gli interessano meno, per cui uno si va a iscrivere a... Comunque la domanda era sensata e la risposta è nel regolamento. Prego, altri interventi? Allora direi che andiamo a votare la delibera. La votazione è aperta. No, ma non... Allora, sto per chiudere la votazione. Allora, abbiamo favorevoli 18, contrari 3, astenuti 1 e 4 che non votano. Invece, allora, quindi abbiamo 3 che non votano. No, vabbè, allora, quelli che erano fuori non contano, scusatemi, è perché non funziona, siete fuori. Allora, quindi, consigliere Uniti come vota? Favorevole, il consigliere Goldoni favorevole, siete riusciti a prendere nota? Erano quelli che erano fuori dall'aula, non è che quando uno entra, beh sì, chi era? No, quelli che erano fuori, che sono entrati, mi spiace ma non si la pure. Esatto, perché Uniti che era nei contrari viene tolto, ma nei favorevoli. Goldoni è favorevole, la Burro era fuori. Però era in aula, quindi la differenza è se uno si distrae un attimo e non riesce a votare e lo dice subito, ok, se uno è fuori, perdonateci, ma non vale, insomma, tendenzialmente. Bene, allora iniziamo adesso ad affrontare invece le mozioni. Stavamo aspettando la tecnologia, lo sviluppo tecnologico che... Allora, scusate, dobbiamo votare l'immediata eseguibilità. Votiamo velocemente l'immediata eseguibilità, mi sono distratta. Allora, 21 favorevoli, contrari 0, astenuti 1. C'è qualcuno che non ha votato? Chi è che non ha votato? 5 Stelle non ha votato e Goldoni non ha votato. Come siamo messi lì? E anche Buro? Ok. Quindi Buro. Allora, i 5 Stelle, Buro e Goldoni non hanno votato. Bene, allora adesso andiamo a votare, scusatemi, andiamo ad affrontare la mozione sul decoro urbano. Consigliere Uniti, vuole intervenire? O è una coda di prima? No, consigliere Suto.
Grazie Presidente. No, pur condividendo questa mozione della Lega, volevo informare che c'è stata una sentenza per quanto riguarda le paraboliche, dove dice che chi per ragioni di condominio non si mettono d'accordo per mettere una parabolica generale per tutti, può mettersela sul balcone o comunque che abbia un decoro. È una sentenza del Tribunale. No, pur condividendo la mozione, premesso questo, però dico questo per giusta informazione. Quindi, vabbè, noi magari la proviamo questa mozione. Sì, dopo l'intervento. Quindi pur approvandola questa mozione non so quanto potremo incidere, anche se favorevolmente è un degrado vedere questi, specialmente nelle colleghi posso.
Scusatemi, è molto antipatico quando si parla a sentire brusio, quindi cerco sempre di difendere il diritto di tutti i consiglieri a esprimersi senza avere rumore di fondo.
Grazie Presidente, no? Dicevo, specie quando vediamo tra l'altro nelle case sociali, nelle case popolari tutte queste paraboliche, ma lì c'è proprio un problema di coordinamento tra l'amministratore e l'inquilino. Possiamo intimargli di toglierla, però se non gli dai la possibilità appunto di avere una parabolica sul tetto condivisa tra tutti, ovviamente uno dice vabbè ma la metto io. Comunque vabbè, io voterò a favore di questa mozione anche se non so se riusciremo a ottenere il giusto esito. Grazie.
Grazie a lei, assessore Meazzi.
Grazie. Questo qui effettivamente è una delle cose brutte che secondo me si vedono nelle città. Tutte queste padelle, voglio dire, esposte fanno un decoro urbano veramente orrendo e quindi. Tuttavia, vabbè, sui nuovi alloggi e sulle ristrutturazioni c'è una norma che in qualche maniera obbliga la collettività della ricezione del segnale. C'è anche però un ragionamento legato alla parte costituzionale sul diritto primario all'informazione. Siccome in realtà però anche in materia il regolamento condominiale tuttavia è negoziale e quindi può in qualche maniera limitare l'uso del bene comune come normativa. Ci sono delle sentenze controverse su questa cosa, onestamente, perché tanti poi si rivedono al principio costituzionale e alcune delle norme, voglio dire, fatte ad hoc. Comunque, in ogni caso, io penso che ci siano delle possibilità per quanto riguarda, me lo sono segnato prima, degli articoli del Codice Civile 1102-1120, che ragionano su un rilievo rispetto al decoro architettonico dell'edificio, oltre quelli sui centri storici che sono legate alla tutela del paesaggio, articolo 9. Ecco, da questo punto di vista, io sono dell'opinione di sensibilità, adesso al netto voglio dire di queste considerazioni che ho fatto, ma era per fare capire, voglio dire che la materia pare semplice ma non lo è per nulla, sono però dell'idea che sia giusto in ogni caso sensibilizzare tutti gli attori affinché si possa trovare una strada necessaria per far sparire quei mostri che voglio dire in qualche maniera si appiccicano agli edifici, che trovo veramente indecente nel decoro urbano. Tenete in considerazione una cosa, poi chiudo. Per quanto riguarda, voglio dire, la nostra zona, per lo più si vede una massa critica importante di questi oggetti orrendi sulle case Haller. Per cui, in qualche maniera, voglio dire, sarebbe il caso di sollecitare ad Haller, voglio dire, magari una, non dico una normativa, però magari dei regolamenti atti a far sparire queste indecenze sui palazzi.
Grazie, assessore Meazzi. Consigliere Di Renzo.
Quindi, assessore Meazzi, lei è favorevole a questa mozione, cioè, giusto? Succo, favorevole, concetto, perché onestamente io leggo la mozione, nel merito e nei contenuti siamo favorevoli, perché alla fine la mozione in sé per sé, tolto il contenuto, chiede di far rispettare le leggi. Quindi, siccome si parla sempre di far rispettare le leggi, io non posso votare contro a un qualcosa che chiede il rispetto delle leggi.
Basta,
no, aspettavo che il consigliere finisse di parlare.
Assessore, no, il consigliere Di Renzo poi si interrompe perché ha appena scoperto il suo nome, se poi lei lo svia allontanandosi.
No, ma non sto parlando con l'assessore, sto parlando del brusio della parte.
Ah, chiedo scusa, appunto. Chiedo scusa.
Comunque, stavo dicendo, quindi sicuramente concordo anche con il sia nel contenuto che nella forma della, se una legge va rispettata, è la mozione che deve far rispettarla è.
Scusate, però è veramente una cosa antipatica per chi parla. Allora, scusate, siamo tutti stanchi.
Vuole far partire il timer.
Allora, siamo tutti stanchi e sicuramente avremmo tutti piacere anche di discutere le mozioni e andare a casa, però perché questo avvenga ci vuole un minimo di silenzio in aula.
No, ci vuole un po' anche di rispetto di chi parla. Se ne fa il consigliere, se ne fa sbattendo altamente, facciamo i bambini e sono più bravo di tutti su questo, lo assicuro.
Alla carta rossa, dai.
Allora, con gentilmente, consigliere De Muro. Allora, riusciamo a ricominciare, se ci sono delle argomentazioni potete parlare fuori. Ok, consigliere Di Renzo, prego.
Posso fare parte del timer, presidente?
Non ci guardiamo, prego.
Grazie. Allora, stavo dicendo, ripeto, perché mi sono un attimo interrotto. Allora, la mozione dei consiglieri uniti, stavo dicendo, non chiede altro di far rispettare una legge, un regolamento edilizio. Quindi non è possibile pensare di votare contro un qualcosa che si chiede di far rispettare le leggi, questo per definizione. Dopodiché, entrando anche negli interventi che concordo del consigliere Meazzi, che l'ho visto molto preparato, mi fa piacere quando si arriva in consiglio anche preparati per dare anche un po' di valore a questa sala consigliere, è un complimento, per questo ho detto Ariazzi, perché è proprio un complimento, quindi le leggi sono ubi maior, cosa vuol dire? Che la legge del regolamento edilizio è comunque sovrana al regolamento condominiale. È vero che il regolamento condominiale sancisce il decoro della facciata, ma lo può sancire all'interno della legge, non può dire un qualcosa di diverso dal regolamento edilizio. Quindi sicuramente sarà a favore del mio voto, e anche se vorrei fare un emendamento, mi piace così com'è, non gliel'ammendo. Sì, però non è più una raccomandazione che io farei all'assessore Meazzi, che non so dove sia in questo caso, e anche al presidente, nel senso che noi come comune di Milano abbiamo o in gestione tramite l'Aller o di proprietà attraverso il Comune di Milano o anche attraverso la MM dei palazzi nostri, dove siamo noi i primi a dover far rispettare questa legge, che è il decoro delle antenne. E secondo me un'azione che poi possiamo concordare nei tempi e nei modi che meglio si credono, comunque per dare anche seguito a questa mozione che spero sia votata, sugli inquilini dei nostri palazzi potrebbe essere già un inizio, e già quello tagliano il 20% delle facciate. Faccio un esempio su tutti: il quartiere Ciambellino o il quartiere Lorenteggio, che sappiamo di chi è di proprietà, credo che sia più pieno di parabole di quelle che ci sono al MediaWorld, quindi possiamo anche iniziare a dare un senso in questi. Grazie.
Grazie consigliere Di Renzo. Consigliere Uniti.
Intanto condivido e lo leggo subito e poi faccio una precisazione. C'è stata un'integrazione dove si chiede da parte del capogruppo Garlaschelli, vi leggo solo l'integrazione così anche per i miei, dove si chiede, è molto più restrittiva peraltro rispetto alla versione che avevo fatto, ingiungendo alle varie proprietà, aree, demanio, condominio eccetera, di installare impianti centralizzati sulle coperture degli edifici. Quindi per me la condivido, chiedo anche al mio gruppo di accettare questa aggiunta. Per quello che riguarda poi la nozione in se stesso, allora, qui non è niente di particolare, qui si tratta di un regolamento comunale edilizio, peraltro recentemente rivisitato da parte dell'amministrazione comunale, della giunta Pisapia se non vado errato, dove semplicemente si mettono dei paletti di educazione civica in quello che sono l'estetica dei palazzi. Si chiede che non vengano installate le parabole, perché poi anche per rispondere al consigliere Esposito, i tribunali ormai sono creativi in queste cose, nel senso che io a questo punto sul mio spazio perimetrale mi faccio la zebra tua sul balcone. No, tu non lo puoi fare. Ci sono dei regolamenti trasversali a quelli di condominio che ti dicono la facciata anche di che colore deve essere. Perché se noi dobbiamo iniziare a educare anche i nostri cittadini, perché io sono stato anche in Liguria ultimamente, cioè parliamo del nord Italia, ma è peggio che Napoli, panni stesi, non c'è più il rispetto delle minime regole del decoro urbano, non c'è più. Quindi noi con questi piccoli passi dobbiamo mandare un segnale. Tutto qui, vi ringrazio.
Grazie, consigliera Buro.
Io volevo dire, effettivamente è una mozione che io voterò naturalmente in senso positivo, perché la trovo un'iniziativa che va a sollecitare il rispetto della norma, e chiedo quindi a coloro che sono deputati a sanzionare, visto che il regolamento lo prevede, che lo facciano, perché effettivamente io le chiamo, sono delle bandiere, non sono più delle paraboliche. Vediamo dei palazzi che sono veramente pieni di paraboliche, e questo effettivamente esteticamente è qualcosa di osceno. Quindi sollecitiamo quegli strumenti che avete a disposizione, che ha a disposizione la polizia locale, insomma, tutte le possibilità di attuarle in modo che insomma, le facciate non vengano più deturpate. Basta, finito.
Grazie consigliera Buro. Consigliere Dall'Occo.
Sì, io mi unisco alle considerazioni che sono già state fatte riguardo all'applicazione del regolamento, e quindi è chiaro che di fronte a una mozione di questo tipo il nostro voto non può essere che favorevole. Però vorrei sottolineare un punto che riguarda sia questa mozione sia un'altra mozione che è in discussione questa sera, dove viene reiterato la richiesta di applicare le sanzioni o applicare il regolamento eccetera. Ma io mi chiedo se non è il caso di invitare le autorità competenti e chiedergli perché non fanno applicare, perché non applicano il regolamento, perché non lo fanno rispettare. Queste mozioni che ci dicono applichiamo il regolamento, non capisco a che cosa servano. Se un regolamento esiste, deve essere applicato. Semmai una mozione dovrebbe servire per cambiare un regolamento nel momento in cui se ne vede la necessità. Ma così votiamo tutti a favore, probabilmente, e però, voglio dire, il regolamento rimane quello che è e forse non verrà mai rispettato. Io spero che non ci sia la proliferazione di queste mozioni, perché vuol dire che il problema è ben altro. Grazie.
Grazie a lei. Consigliere Prati.
Buonasera, grazie. Vorrei solo sottolineare un ulteriore aspetto rispetto a quanto è stato già detto a favore di questa mozione, che a mio modesto parere riguarda anche la sicurezza. sulla quale io sono sempre molto attento, intesa non sempre solo come sicurezza, come prevenzione di reati e quant'altro, ma la sicurezza è la sicurezza sul lavoro, la sicurezza stradale. In questo caso si parla sempre di norme di sicurezza, perché installare in maniera abusiva delle paraboliche o qualunque cosa, magari senza applicare delle norme di sicurezza, e al di là dell'aspetto estetico, può comportare rischi di incidenti gravi o meno, magari in caso di vento o di poca sicurezza del modo di montare queste paraboliche, poi se crollano e cadono sulla strada, sul marciapiede, diventa veramente un dramma. Quindi a maggior ragione sono favorevole a votare per questa mozione. Grazie.
Grazie consigliere Prati. Allora direi che mettiamo ai voti la mozione con la modifica concordata che viene assunta dal consigliere Uniti che l'ha presentata. Quindi la votazione è aperta. No, scusate, adesso è aperta. Scusate. Sto per chiudere la votazione. Chi è che... allora il consigliere De Mezza si è sbagliato e la consigliera invece Russo non ha fatto in tempo e sarebbe favorevole. Allora, quindi diciamo che il settore sport del municipio non ha votato, ma è favorevole. Quindi abbiamo 24 favorevoli, no, 25 perché anche la consigliera Russo, un contrario e 0 astenuti. E quindi la mozione è approvata. Allora, devo votare il prolungamento, quindi metto ai voti. Posso già procedere? Scusa, no, ci mancherebbe. Ok, allora mettiamo ai voti il prolungamento. La votazione è aperta. Allora, sto per chiudere la votazione. Non si preoccupare, hai votato contro. Allora, con appena 4 consiglieri favorevoli, 17 contrari e 2 astenuti, si decide di non prolungare il consiglio. Brevemente, scusatemi se ve lo dico solo ora, oggi ha scritto l'assessora Rozza che non potrà esserci il 16, quindi verrà probabilmente all'inizio di aprile, stiamo aspettando la nuova data. Giovedì dobbiamo un attimo vedere con le tempistiche, ma probabilmente non faremo un consiglio giovedì. Attenzione, non portatevi alle tessere, mi raccomando. Buona serata a tutti.
La povera Rita, no, io non lo farei perché effettivamente non abbiamo di almeno tu per una volta in giro di
libro. Sì, che poi faremo questa roba che ci ha chiesto dei punti critici nei luoghi dove d'estate e primavera è stato come si sono fatto.
Sì, visto che secondo me io ne avevo segnalati per un quanto, altri no, magari quando ora non la faccio.
Brava, infatti bene farò questa roba qua, quindi così è arrivato.
Metterà anche un po' più tanto,
ho mandato io la conferma.
Grazie. Ma quella commissione. Ma è martedì.
No,
perché sarebbe soltanto quella cosa di...
Però non mi ricordo che la cosa
di... Io che sto farlo in 30.
Ma lei non è che
no, no, lei come da aprire, sicuro che non viene. È sicuro, sicuro. Ma va bene, allora io devo salire un attimo a prendere il suo filo.
Io
scrivono per modo generale. Dai, bravo. Ma tu le scrivi? Va un attimo su, poi...